un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Pierdo suono in coppia e giornaletto, e mamma ti minaccia e patata s'arraccia. Ti fanno gira a capo sti fumette, guardando dentro specchio, vuoi fare il toreador, come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più autore.
A Santa Fe.
Caro Parenzo, sai di chi è quella voce femminile?
No, ammetto la mia ignoranza.
No, non è un'ignoranza, ti chiedo una cosa molto difficile da indovinare. Patrizia Daddario.
No!
Patrizia Daddario, la voce femminile di questo rifacimento di una canzone di Carosone.
Ma non l'ho frequentata così tanto da poterne riconoscere la voce, diciamo.
D'altronde, anche se me l'avessero chiesto a me, io non sarei andato da nessuna parte, diciamo la verità. Buonasera a tutti, questa è la Zanzara, David Parenzo in collegamento da Roma, come stai?
Molto bene, sono qui al mio solito, nella mia solita redazione volante a Piazza di Pietra.
Ah già, a Piazza di Pietra alle 18.36.
Sì, io mi posiziono, direttorissimo, per me voglio dire è un appuntamento, no? 18.36 sono in redazione,
a Piazza,
cioè
di Pietra.
A Piazza di Pietra.
D'altronde a Piazza di Pietra, come abbiamo visto ieri in questo fantastico collegamento con Emilio Fede, che dopo riproporremo, al volo pizzicato all'uscita, ricordiamolo perché era tardi per chi non avesse ascoltato ieri. Ieri a un certo punto Emilio Fede usciva da un barbiere molto famoso che è in zona lì, Roberto, punto,
sì,
credo, no?
Roberto
era andato a farsi i capelli, che era andato a fare?
Era andato a farsi sistemare, il locale era completamente deserto, c'era solo una timida luce che si intravedeva dalle vetrate oscurate, tre uomini della scorta aspettavano all'uscita e lo abbiamo beccato.
Eh sì, che non va come diciamo un cliente normale, ma va nei momenti di chiusura, magari, insomma. Uno può dire chi se ne frega, no?
Sì, è un VIP, very important person.
Very important person, non c'è dubbio. Allora, oggi c'è di nuovo la vicenda Santoro. Tutto nasce, in realtà nasce da tante cose, però insomma il motivo scatenante poi di questo provvedimento, almeno formalmente, è questa frase, una sorta di vaffa edulcorato di Santoro. Eccolo qui.
Pensate, uno viene e vi dice, che sia il governo, che sia un'autorità, che sia un direttore, ho deciso che tutti i bicchieri, anche quelli della tua azienda, possono essere messi in commercio solo se hanno il marchio Libertà e lo devono avere ex ante. Voi cosa fareste? Voi cosa gli dite? Ma vaffa, un bicchiere no?
Tu bello de mamma.
Va bene, bocchino su Santoro, 10 giorni ad anno zero, allora 30 per qualche telegiornale, ogni riferimento a Minzolini è puramente casuale.
Se poi dopo vogliamo affrontare la situazione e questo deve prevedere 10 giorni di sospensione di anno zero, scopriremmo che dovrebbero esserci 30 giorni di sospensione di qualche telegiornale.
Carlo Freccero, buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Molto bene, lei?
Non c'è male. Parenzo, conosci Freccero? Sì, naturalmente.
È il grande direttore, come faccio a non conoscere il grande direttore?
E che ne so, tutto è possibile.
No, ci conosciamo bene, anzi, lo saluto.
Senta, Freccero, ho visto prima delle foto con lei con una sorta di cartello di fronte a Viale Mazzini.
Che succede?
Già si manifesta?
Ma che manifesta, siamo veramente alla solita cantilena.
Lo so.
È inevitabile, perché è proprio veramente... siamo così, alla farsa ormai.
Perché alla farsa, dice lei? Perché...
Scusi, io parlo veramente ai vostri ascoltatori, sì, che leggono 24 ore, per cui sono persone che si attengono ai fatti.
Lei dice,
Sì, credo di sì.
No, lei dice che leggono solo... Sì, cioè, è possibile.
Comunque sono informati, che sintono questo programma perché vogliono essere informati.
Sì, sì.
Mi ricordo che Santoro fa il programma che ha maggior ascolto della Rai 2, non solo, ma che fa il maggior ascolto dei programmi della Rai, e tra secondo, che porta pubblicità. Terzo, è dal 87 che fa programmi, sta sì. Mercanta Rosso Nero, Tempo Reale, eccetera. Non è mai avvenuto nulla. Ci sarà qualcosa di strano dal 2001, qualcosa è capitato, ma questo è razionale, è un comportamento qualche volta da un'azienda razionale, oppure comportamento un po', diciamo così, lunatico, strano, eccetera.
Secondo lei che comportamento è?
Insomma, ridicolo.
Cioè, lei Fracero, che è direttore di Rai 4, anche se attualmente è sospeso in attesa di eccetera eccetera, adesso non approfondiamo la questione di Rai 4, se no non la finiamo più. Ecco, appunto, lei che conosce le cose della Rai, ma insomma, Masi ha ricevuto una telefonata da Berlusconi dicendo sospendimi Santoro oppure no? Diciamola tutta.
Ma secondo me è l'ossessione di Berlusconi, purtroppo Santoro. Cioè, su questo qua è in dubbio, anche perché da qua, diciamo la verità, anche se lei è molto sempre così pagano, però ricordiamoci che il programma bulgaro in qualche modo ha voluto dettare una linea editoriale della televisione del servizio pubblico, questo diciamolo. Insomma, se c'è una cosa ancora che il servizio pubblico potrebbe giustificarlo, è il fatto che sia pluralista. Allora, questa cosa, possiamo ritornare ai vecchi tempi in cui c'era la organizzazione classica, proporzionale, e non ci deve essere solamente in qualche modo un solo ordine? Insomma, per favore, ma sono cose.
No, ma al di là di questo, però, Frecciare, al di là del pluralismo e tutto, la cosa che mi incuriosisce è questa, perché ho saputo di questa vicenda di Santoro, come molte persone, credo, durante lo scorso fine settimana. E avevo saputo da persone interne alla Rai che in realtà l'idea di Berlusconi riferita a Masi era quella proprio del licenziamento di Santoro, cioè di un provvedimento più grave. Lei era a conoscenza di questo?
Ma è chiaro che non poteva, io non conosco le cose del settimo piano perché non ho accesso al settimo piano in questo momento. Ma credo che lui abbia tentato di chiedere questa cosa. E naturalmente con l'amministrazione non avendo il dossier per licenziarlo, non poteva assolutamente fare. Allora ha fatto una cosa di testa sua, oltretutto, secondo me, scavalcando anche le procedure aziendali, come nel mio caso. Cioè, non può. Cioè, se il programma, e se Santoro fa un programma, quindi fa una pista editoriale, deve essere una proposta a corso di amministrazione. Quello che si contesta in questa assurdità di questa storia è che non è il comportamento, cioè non si può decidere una punizione che riguarda un'attività editoriale in qualche modo nell'isolamento.
Però mi scusi, Fracero, c'è un altro punto. Cioè, secondo me, se uno vuole fare un provvedimento, allora ha più senso forse decidere di sospendere. La cosa dei 10 giorni è un po' ridicola, insomma, perché è attaccabile da 1000 punti di vista. Tra l'altro, giovedì Santoro sarà in onda, dunque ci sarà grande ascolto. Insomma, è più un danno per chi l'ha voluta fare, per chi ha voluto prendere questo provvedimento, che un vantaggio. Questo secondo me. Ma seconda cosa che le dico, ed è questa, ma lei, se mandasse a fare in culo, diciamo, perché di questo si è trattato, al di là poi dei termini,
non è però le forme contano, cioè non ha la,
cioè lei dice dire vaffanbicchiere è diverso da mandare a fare in culo,
è la forma diversa, cioè nel modo comunque, allora,
no, ma è vero quello che dice lei, anche la forma, anche la forma conta, anche la forma conta.
D'altra parte posso dire una cosa, una qualità di azienda occorre naturalmente rispettare gli organigrammi, su questo è in dubbio, ma a questo punto mi chiedo, ma si comporta dottor Masi, professor Masi, come un direttore generale o come in qualche modo un politico o in qualche modo un tifoso o uno opinionista?
Secondo lei che cos'è, un tifoso o un uomo di partito di Berlusconi?
Diciamo che lo guardi, sono ancora più scettico blu come lei, cioè un po' più come, mi sembra che si comporti come tifoso. Cioè,
ma che rapporto c'è tra Berlusconi e Masi? Conflittuale? Perché secondo me c'è un rapporto conflittuale. Berlusconi non è contento di Masi, è vero?
Io questo non lo so.
Parenzo è contento secondo te, Berlusconi, di Masi?
No, non sono dentro la testa né tantomeno dentro il corpo di Berlusconi. Però posso dire una cosa su questa vicenda invece.
Che
io sono meno raffinato del direttore Frecciero e più ruspante. La vicenda della sospensione di Santoro mi ricorda tanto quel marito che si taglia i coglioni per fare un dispetto alla moglie. Cioè, fuori di metafora, ma è facile comprenderlo, un'azienda come la RAI, che ha un cavallo di razza come Santoro, che può piacere, non piacere, è fazioso, non è fazioso, discorso noiosissimo, ma il discorso vero sono i numeri e il fatturato. Cioè, è vero o no che RAI 2 sta in piedi per i numeri che il Michelone Nazionale fa il giovedì sera? Risposta sì, tin e toc, i bicchieri, le cose. Quindi è davvero il marito che si taglia i gioielli perché dice così faccio un dispetto alla
però,
moglie?
Però d'accordo, devo io però voglio fare Bastian al contrario, Freccero, un attimo solo, voglio fare Bastian al contrario e dico una cosa, perché uno quando inizia una trasmissione, io capisco che in questo modo si crea dibattito eccetera ed è anche la forza di Santoro, però perché uno in una trasmissione non parla dell'argomento e deve parlare dei suoi affari con Masi e dei suoi rapporti interni con l'azienda? E io questo non lo capisco, ogni volta che inizia la trasmissione ci dobbiamo sorbire mezz'ora di predica di Santoro sui suoi rapporti con la RAI, ma chi se ne frega, uno fa la trasmissione punto e basta. Però capisco che questo sia un punto di forza, perché evidentemente anche gli ascoltatori di Anno Zero vogliono sapere di quanto l'azienda mette ostacoli, dei problemi di Santoro con il vertice della RAI eccetera eccetera.
Lei perfettamente bene, cioè, e anche perché questo rientra nel tema dell'informazione che oggi è censurata. Vi ricordo che Santoro fa il doppio di X Factor, ragazzi, ma può dire, cioè è un dato di fatto, fa il doppio di X Factor.
Però non mi può dire Freccero che l'informazione oggi è censurata, perché in realtà non è così. Comunque riprendiamo dopo il
in questo caso.
Ma questa qua non è censura, su, è un gioco delle parti. Cioè, Berlusconi non riesce a mandare via Santoro e Santoro ha i giudici dalla sua parte, cioè i giudici delle sentenze dalla sua parte. Insomma, non verrà mai mandato via la RAI perché ci sono i giudici, le sentenze dei giudici. Questa è la realtà dei fatti. Dunque, si arriva a questa sorta di compromesso ridicolo dei 10 giorni di sospensione per quel baffo in diretta. 18:46, traffico. Viva la RAI, se starai buono, il tuo mazinga vedrai. Allora, non c'è solo la questione Santoro intorno alla RAI in queste ore, ma anche, se vogliamo, in piccolo rispetto alla tragedia di ieri sera, alla sospensione della partita, eccetera, eccetera, alcuni commenti durante la telecronaca di quelle ore, che tra l'altro ha fatto registrare un audience pazzesco, forse più della partita, più se si fosse svolta la partita. Per esempio, a un certo punto i telecronisti, credo che sia Gentili, forse anche Mazzocchi, parlano del gesto delle tre dita dei giocatori serbi sotto la curva e lo interpretano non come va interpretato, cioè dire il simbolo del nazionalismo serbo, ma come la partita, possiamo perdere la partita 3-0, che non c'entra assolutamente nulla, via.
A me sembrano ironici, sinceri.
No, ironici. Assolutamente ironici.
E quel 3 potrebbe valere 3-0.
Sì, certo. Gli hanno fatto capire che se continuate perdiamo 3-0. Complimenti, bravi, assolutamente ironici.
Ma quale 3-0, Gentili? Era il simbolo del nazionalismo serbo. Vabbè, ma tutti possono sbagliare, non siamo qui a fare i maestrini. Mazzocchi a un certo punto dice: sentite la risposta agli incidenti del pubblico di Genova, e non è proprio una risposta da gentiluomini, insomma, sentite.
La parte di sinistra è vuota e il pubblico italiano, io lo voglio far sentire, dice questo.
Ma comunque vado a finire una sconfitta pesantissima per lo sport.
Il pubblico
comunque
italiano che diceva ci avete rotto, eccetera, eccetera. Allora, siamo qui alle 18:50, questa è la Zanzara. Freccero, voglio sapere da lei una cosa. Quando Santoro ogni volta all'inizio della trasmissione, spesso lo fa naturalmente, parla dei rapporti suoi con la RAI, contratti, problemi, travaglio, Vauro, eccetera, lei si appassiona o si annoia?
Beh, io le conosco, qui chiaramente non mi sorprende. L'unica cosa so che per lui è una via crucis ormai da 2 o 3 anni che si da, e quindi chiaramente non sono mai a partire dal dibattito che c'è in corso circa appunto la libertà di informazione.
E dunque è legittimo per iniziare.
Ma è chiaro. È legittimo, sì, legittimo, ci mancherebbe altro. Cioè, se per fare un programma occorre veramente chiedere in ginocchio le autorizzazioni dei cameraman, chiedere il permesso, farla entrare dentro i meandri della burocrazia RAI, che è la cosa più difficile, più tortuosa che ci sia, perché poi ci sono tanti modi per fare una censura, è quello di rallentare le decisioni, è quello di farle arrivare goccia a goccia, è un lavoro incredibile. Ma lasciatemi, io d'altra parte non so mica contro Mentolini o contro chiunque, e ognuno ognuno è, cioè in Rai l'unica, torno a ripetere, l'unica cosa che c'è è questa cosa di avere più voci differenti una dall'altra. Addirittura c'è un programma su Rai 2, Paragone, che fa le pulci al programma di Santoro, e ben venga, nessun problema, ma questo è, ma attenzione, è dall'87 che c'è Santoro e fa sempre ascolti, perché occorre sempre così creare.
Senta, ma con Falonieri avrebbe preso un provvedimento del genere secondo lei?
No, ma infatti l'unico direttore generale che ci vorrebbe è con Falonieri.
Ah no, cioè, questa cosa è interessante, secondo lei l'unico direttore generale che ci vorrebbe è con Falonieri, in che senso, Freccero?
Ma è molto, perché è molto più equilibrato, perché poi le cose le sa fare diversamente, perché conosce.
Cioè una, lei si auspica una RAI guidata da Confalonieri, sarebbe no, molto meglio.
In questo, diciamo che in questo macroscopico confuso interesse, Andrea, cioè Confalonieri sarebbe molto più abile a in qualche modo a gestire, a conosce delle tecnicalità, cioè conosce delle tecniche, conosce in qualche modo la forma, cioè sarebbe molto più importante. Io credo che molte volte il direttore generale si proceda così per impulsi, secondo non una visione, cioè non riesce mai a impostare un...
Ma sa di televisione, si intende in qualche modo, ha imparato negli ultimi, secondo lei, ma si ha imparato o no?
Tu non hai Petrino, non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai visto, non ho mai parlato,
però
mi sembra da quello che avviene che non vi sia insomma un grande esperto di TV.
Quello all'inizio non lo era, ma ha imparato in questo periodo oppure no secondo lei? Non gliene frega niente?
Ma bisogna fare delle domande, a fare un questionario ad esempio su quello che va in onda, bisogna fare, lei che è così bravo a ottenere chiunque intervista, lei le fa 5 domande.
Magari
domande.
Con Masi, ma sa, insomma, Masi solo da Vespa va.
Lo so, ma lei potrebbe benissimo provare.
Tutto si può provare, tutto. Però Parenzo, questa cosa non è male, Freccero, che insomma certo non è berlusconiano, certo. Dice, però riconosce in Confalonieri un grande manager, uno che di televisione si intende, comunque una persona diciamo lungimirante da un certo punto di vista, e dice, beh, insomma, magari ci fosse Confalonieri al posto.
Ma mi pare che Confalonieri anche in passato.
Confalonieri più volte ha detto. Più volte
subito Santoro.
Sì,
cioè,
sì.
È un uomo che va dagli interessi dell'azienda che guida.
Sì.
Sa che Santoro è un uomo che fa ascolti, e siccome è un bravo capo azienda, questo bada. I dirigenti della RAI attuali badano più ad altro che non al profitto.
Sì, la questione è l'ossessione. La questione è l'ossessione.
Questo,
secondo me, però.
L'ultima cosa, nel 96 Confalonieri ha firmato un contratto a Santoro.
Sì.
96.
Sì.
96.
Vabbè, per volontà anche di Berlusconi, immagino, perché non è che, per volontà anche di Berlusconi, insomma.
Vede quanto sia abile, insomma.
Ah no, certo. Freccero, grazie di essere stato con noi.
Grazie ancora a lei, buon lavoro.
18:54, ascoltatori. Beh, insomma, non è male. Freccero, due punti. Confalonieri meglio di Masi. A questo punto Confalonieri meglio di Masi, e direi di andare. Sì, ma anch'io sono d'accordo. Giampiero, provincia di Roma.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Buonasera, dai Parenzo, questa sera mi devi aiutare, c'ho la voce un po' meglio, è meglio rispetto alla mattina.
Però
stamattina
è sempre bella calda.
Questa mattina era un disastro.
Sento lavori, sento i rumori della fabbrica.
Giampiero, dov'è? In che fabbrica si trova?
Lavoro a Pomezia, qui a Roma.
Sì, che fabbrica è? Che fabbrica è a Pomezia?
Facciamo prodotti per la pasticceria, quindi i tovaglioli, questa roba qui.
La zona industriale di Pomezia non è granché dal punto di vista estetico, però insomma,
ah, mamma mia, si può vedere.
Non si può vedere, la traduzione è orribile, insomma. Vabbè, Giampiero,
è orribile, sì.
No, vabbè, si capiva anche che non si può vedere, per carità. Dica.
No, io per quanto riguarda la partita ieri sera dell'Italia,
sì.
Io voglio lanciare un po' una provocazione. Ma non credere che la polizia serba ha lasciato apposta che questi tifosi venissero qui col fatto che ieri c'era la Clinton via in Serbia?
No, esatto, guardi, non credo che abbiano questa capacità di, cioè lei dice li hanno mandati in Italia per non creare turbamenti a Belgrado, non so, tutto è possibile. La cosa che più mi ha sconvolto ieri è che le persone normali, probabilmente anche gli stessi bambini, saranno stati un minimo perquisiti all'ingresso dello stadio. Invece ho letto oggi delle testimonianze agghiaccianti degli stessi tifosi serbi che dicono di avere comprato dei razzi dei Bengala a Genova e di averli potuti tranquillamente portare all'interno dello stadio senza una perquisizione. Questa secondo me è una una cosa allucinante, e credo che al di là della responsabilità maggiore che dei serbi, ci sia anche un po' di responsabilità da parte di chi era responsabile ieri dell'ordine pubblico a Genova. Ci sentiamo dopo il GR delle 19. Siamo qui 19:18, 800 24 0024, il numero per chiamarci in diretta. Questa è la Zanzara con David Parenzo da Piazza di Pietra.
È vero,
in collegamento
è vero.
Da Roma, seduto sempre al solito bar, che è quello.
Sì, facciamo... è la redazione esterna della Zanzara.
La redazione esterna della Zanzara, che è il bar La Caffetteria in Piazza di Pietra. Poi puoi anche parlare col proprietario e dire che questa è la redazione esterna della Zanzara.
No, non vorrei fare un uso privato dell'aperitivo.
No,
però
carità.
Posso fare un invito ai romani che sono qui e che ti ascoltano, sanno che mi trovano qui quasi tutte le sere, quindi se vogliono menarmi, discutere oppure ragionare,
esatto,
sanno che mi trovano qua.
Cioè al bar La Caffetteria in Piazza di Pietra.
Sono qui a disposizione dei tuoi radioascoltatori.
Mandiamo i titoli del TG3.
La guerriglia di Genova, il vice premier serbo ci accusa misure inadeguate, il Viminale, Belgrado non ha bloccato i teppisti, non abbiamo evitato una strage, miliziani più che tifosi incappucciati in azione a Genova come a Belgrado per impedire alla Serbia l'ingresso nell'Unione Europea, rivendicano il Kosovo. La RAI punisce Santoro, Masi non è una censura ma scoppia la polemica, Gariberti misura sproporzionata, il conduttore attentato alla TV. Intesa tra PDL e Finiale sulle commissioni ma restano tensioni sulla legge elettorale, Fini mani libere sulle amministrative. Per i 33 minatori finisce l'incubo durato oltre 2 mesi, ad uno stanno tornando alla luce, il Cile è in festa. Università, la riforma Gelmini a rischio, mancano i fondi per i ricercatori e slitta l'esame della legge. Sono oltre 8 milioni i poveri in Italia, secondo la Caritas, 500.000 in più rispetto alle stime Istat, c'è più miseria a sud.
Ci trovo in diretta 19:20, partiamo con il solito Di Pietro, il quale è diventato da un po' di tempo operaista sulla linea dell'estrema sinistra, insomma si rivolge anche a quel tipo di pubblico, la storia degli operai, della Fiat, prende delle posizioni molto forti contro Marchionne. Sentite cosa dice a proposito di Marchionne, mette in mezzo pure Gesù Cristo, straordinario.
Di Marchionne devono sapere gli italiani, è una grandissima brava persona che prende 420 volte più di un operaio. Io credo che ci deve essere un po' di ridistribuzione equa nel nostro paese, non vuol dire essere comunisti. Gesù Cristo prima dei comunisti diceva che bisogna essere uguale un po' per tutti.
Addirittura Gesù Cristo, è fantastico. D'altra parte, il suo responsabile del lavoro, perché c'è anche un responsabile del lavoro dell'Italia dei Valori,
Zipponi.
Esatto, Maurizio Zipponi, un ex sindacalista che oggi in un'intervista al Fatto dice: in piazza con la FIOM contro il capitalismo di Marcegaglia e Marchionne. Questi slogan, no? Il capitalismo di Marcegaglia e Marchionne, che non si capisce quello che vuol dire, il capitalismo di Marcegaglia e Marchionne, come se fosse un capitalismo che distrugge i diritti dei lavoratori, che è l'anticamera di un mondo buio dove i lavoratori verranno licenziati senza alcun diritto, cosa che naturalmente in Italia non avviene.
No, questo non avviene, però c'è un dibattito aperto sul tema contrattuale, no?
Certo, ma non è che si può dire il capitalismo di Marcegaglia e Marchionne.
Però, no, questo è come dire un epiteto furbo. E
però dire anche che ci sono state delle posizioni o comunque che si ledono i diritti sindacali come fanno alcuni esponenti della FIOM, ecco, questo è grave, io penso che sia grave. Comunque ne riparleremo più avanti. Ancora...
un po' di diritti sindacali si ledono.
No, ma quali diritti sindacali? Ma assolutamente. assolutamente no. Sono diverse forme contrattuali.
Sulla vicenda di Pomigliano, i tre licenziati.
Ma quello è un altro discorso. Quella là è un altro, è una vicenda che ha la sua.
Hanno accusati di luddismo, ti rendi
sì,
conto?
Sì, certo, quella è una cosa che ha una sua ricaduta giudiziaria e vedremo come andrà a finire. Detto questo, ci sono nuove forme contrattuali. Abbiamo un discorso lungo che sappiamo. Di Pietro su Montezemolo, sentiamo.
Montezemolo, questa idea che arriva questa Befana Montezemolo risolve i problemi del paese, io non ci credo assolutamente, innanzitutto perché non ci vuole andare lui e quindi è inutile tirarla per la giacchetta, in secondo luogo torno a ripetere, perché se si dovesse mettere a fare politica deve risolvere innanzitutto deve fare una scelta di campo, o fa l'imprenditore o fa il politico, perché ne abbiamo già avuto uno di casi imprenditore, non voglio avere cadere dalla padella alla brace.
Questo stamattina Omnibus, però ieri sera della serie Non sono mai in televisione, come al solito, era a Porta a Porta. Masi dice è stata applicata la normativa vigente, notizia dell'ultima ora, durante il caso, per quello che riguarda il caso Santoro.
Quale normativa vigente?
Ma non c'è nulla che ha a che fare con la normativa vigente. Certo, c'è una considerazione da fare, al di là di quello che diceva Freccero, cioè il vaffanbicchiere, cioè che non è un vero e proprio vaffanculo, ma insomma ci si avvicina molto. Un'azienda in cui c'è un dipendente o comunque una persona che fa un programma all'interno di un'azienda che manda a quel paese il direttore generale non è proprio una cosa comune, questo bisogna notarlo,
cioè, no. Questo sicuro, certo, se lo fai tu
ti cacciano il giorno dopo, se lo faccio
sicuro,
io.
Dopodiché se avessi il potere contrattuale che ha Santoro sarei un cattivo direttore generale se cacciassi uno degli uomini che mi fa fare più fatturato.
Oppure lo puoi fare in linea di principio, ma la sospensione è la cosa ridicola, è la sospensione.
Ma cioè, anche perché adesso creerà un priapismo, un'attenzione negli ascolti e crescerà ancora di più, perché dopo il congelamento, dopo la puntata di giovedì che prevedo farà un record assoluto,
10 milioni, sì, una
siamo
cosa
tutti
sarà.
Qui a dire chissà che cosa dirà, no? Quindi ormai è un media event,
cioè, a me non me ne frega niente, manco lo guarderò, però certamente.
Ah, sì, che ti interessa anche a te.
No, non lo guardo, giovedì, ma io non guardo nessuna trasmissione, la guardo in replica dopo, la mattina presto, eccetera, me la fanno sentire, sento degli estratti. Non mi sento, non mi vedo tutte le trasmissioni, cioè, non faccio altro la sera, abbi pazienza.
Certo.
Follini, ieri come Buttiglione. No bandiere rosse, guardo al centro. Ripeto, uno potrebbe dire chi se ne frega, però Follini è quella area moderata del Partito Democratico che dice l'accordo con i comunisti non sa da fare. Via Follini.
Che tipo di alternativa andiamo a costruire? Pensiamo di farla con uno sventolio di bandiere rosse? Io non sono d'accordo. Pensiamo di farla con la lotta di classe, l'antagonismo sociale, l'appello a scappare a gambe levate dall'Afghanistan, io non penso che sia la cosa giusta. Io mi batto per un partito che guardi alla linea di metà campo, guardi al centro, guardi ai delusi del berlusconismo, guardi al popolo degli astenuti e lì cerchi di recuperare consenso, fiducia e credibilità.
Questa musica, Parenzo, è perché adesso si parla della questione del dossieraggio.
Ah, certo.
Il dossieraggio. È bello, ieri sera c'è una bella battuta che tu mi avevi anticipato al telefono, o tu o Telese, non ricordo, e che ieri Mieli ha detto a Ballarò, non perché l'abbiamo suggerita noi, perché sarà venuta in testa pure a lui. È incredibile, devo dare solidarietà, dice Mieli a Paolo Berlusconi, perché in questa vicenda nessuno ha chiamato quello che è l'editore, diciamo, formale, vero, del giornale. Forse me l'avevi detta tu. Comunque, Paolo Mieli, via.
Nessuno poi telefona mai a Paolo Berlusconi, io do un momento di solidarietà a Paolo Berlusconi, che figura come proprietario del giornale e non riceve mai neanche una telefonata, neanche per sbaglio. Ma
Ezio Mauro dà per scontato che ci sia una minaccia, che ci sia stata una minaccia nei confronti della Marcegaglia. Dice: cosa c'entra il giornalismo con la minaccia? Effettivamente non c'entra, però deve esserci anche la minaccia, altrimenti il ragionamento non vale. Però per Ezio Mauro già c'è stata sicuramente la minaccia, eccetera, eccetera. Via.
Il giornale, se ritiene che sia di interesse comune conoscere delle cose su Marcegaglia o su qualunque altro, fa benissimo a farlo. Ma che cosa c'entra col giornalismo minacciare preventivamente che si farà qualcosa, che si punteranno i fucili contro qualcuno? Mi scusi, questo non accade in nessun paese del mondo.
E poi Concita De Gregorio, beh, oggi non voglio parlare male di Concita De Gregorio, sennò sembra un tormentone, una fissazione. Io non ho ossessioni, ho ossessione con l'antiberlusconismo di maniera, questo sì, è una mia piccola ossessione. Però insomma con la De Gregorio non ho nessuna ossessione, fondamentalmente me ne frego. Dice però, Porro non è una vittima.
Io capisco l'umana simpatia, persino la comprensione per il momento difficile che sta passando Porro, però che debba diventare una vittima adesso mi sembra una cosa esagerata, perché ancora non si è detto il punto principale della questione.
Invece secondo me se proprio bisogna parlare di vittime, in questo caso sicuramente Porro è vittima del fatto che è stato sputtanato in tutta Italia, o comunque le sue telefonate sono state pubblicate e rese note, per cui da questo punto di vista, poi se uno lasciamo perdere le definizioni vittima, non vittima, eccetera, però questo...
Ma mi pare che anche Galli ieri a Ballarò, il direttore generale Confindustria,
sì, assolutamente,
ha,
sì,
ha detto insomma qui
ha detto che Berlusconi
pare...
non c'entra niente innanzitutto.
Non c'entra niente, poi ha detto che l'inchiesta gli pare surreale se non ha usato esattamente questo termine, però insomma l'ha liquidata come per dire non vedo il reato, ecco.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. 19 votati, infatti,
un po' nebulosa l'inchiesta,
infatti a un certo
di
punto
Harry John.
Di Woodcock.
Harry John
Woodcock.
Ma perché lui è americano, non lo capisco, perché ha questo doppio nome?
Sì.
Perché
scusi,
Harry John?
Scusi, signor Grillo, ma sì, com'era la storia di Woodcock che mi ha detto ieri?
Woodstock. I due popoli messi insieme, adesso non ho qui il computer perché l'ho spento.
Ah, non sta usando, come mai ha spento il computer?
No.
L'informazione naviga.
Ho già votato, ho già fatto tutto,
ho già fatto tutto.
Non è che tutto il giorno uno sta davanti a un computer, si rincoglionisce, no? Ogni tanto deve anche venire a piedi,
se
la macchina, chilometro zero, a chilometro zero.
Lei non ha un SUV, scusi?
No, lei invece ha il cervello a chilometro zero, che è una differenza fondamentale. Cioè, Crociani è cervello a chilometro zero, cioè non si muove, il neurone non si muove.
No, questo già lei me l'ha già detto più volte, signor Grillo. Però io ha sentito questa notizia di Santoro, no? È uno che la intervista ogni tanto, eccetera. Come prego?
Andare sul web, deve andare sul sito www.beppegrillo.it e trasmetteremo tutto Santoro sul web.
Ah, lei dice basta con la televisione, è finita, è morta.
Bravo, è morta, tecnicamente è morta. Siete soltanto lei, la Confindustria, che pensa che tutto il mondo giri intorno alle fabbriche. Le fabbriche non esistono più.
E come si fa? Come si fa a campare? Come vanno chiuse? Scusi,
si sta a casa, uno sta a casa col computer, mangia una mela, un po' d'acqua, prende una bicicletta e esce.
Ho capito, ma poi bisogna produrre gli strumenti della vita quotidiana. Come si fa?
Produrre strumenti? Lei produce stupida, a che cosa servono gli strumenti? Inquinano, e stia a casa sua con un computer, la mobilità diventa diversa, non devi più costruire le strade, le autostrade a casa tua, ti parli con il, come si dice, con la telecamera, con il web, metti una telecamerina e ti parli, compri le merci via web, le merci le produciamo da un'altra parte, perché qui non serve produrre merci, non esistono più le merci, si torna all'agricoltura, ai contadini, il mito del buon selvaggio. Lei non,
cioè,
ha
l'autarchia, lei ha una sorta di autarchia
di che non so cosa vuol dire. Beh, autarchia non mi interessa,
Vabbè.
Ripensare il modello di sviluppo.
E vabbè, andiamo a sentire intanto la borsa che ci racconta.
Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
Lo fa nei momenti in cui va a firmare il contratto. Col test dell'urina o del capello viene registrato non solo l'uso recente, ma anche nei mesi prima. Una trasmissione viene condotta nella televisione pubblica da una persona che conduce o lavora sotto le fasi della cocaina, mi preoccupo, lo considero una cosa negativa e come ritiro la patente a chi trovo a guidare in questa situazione, come cambio mansione al carrellista che è in questa situazione, a quel signore gli dico quando è finito di drogarti e sei uscito dalla droga, torni a fare il conduttore.
Mi scappa la pipì.
Caro Parenzo, questo è
geniale.
Questo è
geniale.
Giovanardi che Io ho contattato oggi, abbiamo contattato e gli abbiamo detto: scusi Giovanardi, ma guardi che il copyright è Cruciani and Parenzo, quello della, della pipì a Floris eccetera. Ah vabbè, ma io lo posso riconoscere.
È dunque, una nostra proposta di legge popolare.
Esatto, dunque dopo le 20 ammetterà pubblicamente che questa roba qua è uscita in una conversazione un po' spiritosa con noi, lui però l'ha trasformata in una cosa seria, ma i politici sono un po' così. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, se non l'avete capito, in diretta dalla da Piazza di Pietra a Roma con Davide Parenzo e dagli studi di Milano di Viale Monterosa con Giuseppe Cruciani. Marco da Novara, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
E ieri sera, io Genova la conosco bene, presumo anche lei, ho visto 400, tipo la televisione diceva 400, scendere da Piazza dei Ferrari e verso Corso 20 settembre. Lo stadio è a 4 km, quindi vi chiedo, dopo le esperienze che hanno avuto a Genova, sono 400 disperati. È un'altra cosa.
Beh, disperati non troppo, disperati insomma.
Sì.
Delinquenti o comunque violenti eccetera, disperati
ma
no, ma perché
lì è
erano...
il centro di Genova, lì c'è via Roma, ci sono le cose più importanti. Non capisco se mi trovano che ho bevuto mi strappano la patente, lì ce ne erano 400 ubriachi.
Dunque secondo lei la polizia ha commesso qualche errore, cioè l'ordine pubblico deve rimproverarsi
allora,
qualcosa?
Qualche errore secondo me non è il figlio di
non ho capito, la scusi Marco,
quello che era sopra la... quello era una base. Tranquillamente, tanto non lo piange nessuno. Non
vabbè, adesso Marco, se avessimo abbattuto col fucile Ivan il terribile, là il serbo, penso che qualche conseguenza l'Italia l'avrebbe pagata. Insomma, adesso non esageriamo. Marco, però devo dire la verità, una riflessione che facevo prima qua in redazione. La cosa è stata molto scientifica perché non è che questi serbi, 400, 500, 1000, quanti erano, abbiano devastato la città. Cioè non c'è stata la devastazione materiale delle macchine, gli scontri con la gente, con la polizia. In realtà non c'è stato niente di tutto questo. Era una cosa organizzata all'unico scopo di interrompere la partita, di avere grande visibilità all'interno dello stadio. E questa è stata una cosa un po' particolare rispetto a problemi di ordine pubblico normale. La polizia ha deciso di convogliare tutte queste persone poi all'interno dello stadio, lì commettendo secondo me un errore, ma io lo dico insomma qui seduto sulla scrivania, non come responsabile dell'ordine pubblico, perché di solito si fa così, per evitare problemi in città poi si convoglia il gruppo dentro lo stadio. E lì secondo errore c'è stata una perquisizione evidentemente molto, molto scarsa da parte delle forze dell'ordine. E oggi ho sentito il responsabile del Viminale, ha detto alla Nazionale Masucci, che diceva: beh sì, insomma, ci siamo trovati di fronte a dei veri e propri criminali, ma voi siete anche la polizia, insomma, che sta lì per confrontarsi con i criminali. Poi i bengala che hanno portato dentro erano e altri oggetti erano, insomma, voi capite, diceva Masucci, dove li possono avere nascosti. E beh, ho capito, ma voi siete lì per controllare che non vengano nascosti nelle mutande o da altre parti. Per cui, insomma, mi sono sembrate delle spiegazioni un po' debolucce delle mancate perquisizioni dell'entrata all'interno dello stadio di tutto questo materiale.
Sì, ma anche perché il bengala non lo nascondi nelle mutande, adesso non vorrei trascendere.
Beh,
però,
ripeto, oggi c'è una testimonianza di un serbo, adesso non so quanto attendibile, rilasciata all'ANSA, in cui diceva: noi abbiamo comprato i bengala, che non sono quelli per le segnalazioni navali, in un negozio di Genova, lo abbiamo nascosto sotto le giacche, dentro le mutande, e lo abbiamo portato tranquillamente senza essere perquisiti all'interno dello stadio. Questo è avvenuto, diciamo la verità, non c'è stata una perquisizione minuziosa, le persone in massa sono entrate dentro lo stadio e hanno fatto quello che hanno voluto.
E in tutto questo c'è chi vuol far fare la pipì a Santoro e a Floris, cioè, ci rendiamo conto di che cosa stiamo a parlare? Cioè questi entrano, devastano, interrompono una partita, rompono le scatole, trasformano una festa dello sport in una gazzarra, e c'è qualcuno che vuole far fare la pipì a Floris, che poi mi fa anche schifo l'idea che prima uno di andare in trasmissione faccia, cioè,
i gendarmi di Giovanardi, l'antidroga di Giovanardi.
Ma scusami, ma ti immagini poi come fai a dar la mano all'ospite poi? Ma è una cosa pazzesca. Se Vespa chi lo aiuta? Il maggiordomo a farla bevi. Cioè, immaginati le scene terribili che possono capitare nei bagni della Rai.
Andiamo
un'immagine agghiacciante.
Andiamo.
Questi che sono si tolgono i boxer, dice: ah no, mi sono messo quelli di ieri, il commesso che
no, ma Giovanardi mi ha detto che non si può, bisogna fare così, in realtà c'è tutta una procedura per l'antidroga di Giovanardi, poi ci faremo spiegare più avanti a Giovanardi.
Faranno un regolamento per la
pipì di Bruno Vespa prima di Porta
a
Porta.
Dai, ma non è possibile.
Marco da Roma, Marco da Roma, buonasera. Ecco. Marco da Roma.
Buonasera. Niente, scusate se non sono più molto brillante perché è mezz'ora che ho il telefono reso, quindi sono lì sullo svenimento. Comunque niente, volevo soltanto dire la mia su queste vicende di Sieri, di Santoro eccetera. Io non credo assolutamente che Berlusconi chiami o mandi segnali o cose, perché nella nostra cultura insomma, con gli inglesi,
però Marco, mi scusi, sulla vicenda della Marcegaglia credo di no, ma sulla vicenda, anzi sono sicuro di no, sulla vicenda di Santoro penso invece di sì. Cioè questa favola per cui Berlusconi non si occupa della Rai è ora che finisca, non è così, cioè,
ma io guardi non sono così, non entro così nel dettaglio.
No, ma non è il dettaglio, lei ha evocato due questioni, la questione di Santoro e la questione del dossieraggio. Quelle diciamo più recenti, sulla vicenda di Santoro io credo che Berlusconi parli, non dico quotidianamente, ma quando ha occasione parla tranquillamente dei programmi, questo, quell'altro, giudichi, no, non solo giudichi, ma ordini, tra virgolette,
siamo d'accordo, perché le dico, è il modo, il mezzo che forse sul mezzo non siamo d'accordo, nel senso che lui basta che dice alla televisione quello che pensa su Santoro e i picciotti eseguono, cioè non c'è bisogno che lui dica direttamente a
adesso, i picciotti è un po' forte, però comunque qua si può anche dire alla Zanzara. Abbiamo capito quello che lei vuole dire, abbiamo capito. La ringrazio Marco, la sentiamo molto male. Francesco da Lecce, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Sì, senta, a proposito di Santoro.
A proposito ma stasera sentiamo tutti male, alzate un po' il volume. Francesco,
sì, a proposito di Santoro, Michele Santoro.
Sì, dica.
Ecco, guardi, io suggerirei, siccome credo anzi che Santoro Michele segua la sua trasmissione, io gli suggerirei, visto che ha detto, lui ha affermato che si difenderà in tutte le sedi, gli suggerirei anche di denunciare Masi alla Corte dei Conti.
Addirittura, pure alla Corte dei Conti.
Sospendere la
trasmissione. Non mi sembra una grande difesa quella di appellarsi alla Corte dei Conti, Francesco. No, forse ci sono mezzi un po' più persuasivi, sì, diciamo.
Però sto dicendo, non è che lui si rivolge alla Corte dei Conti per dissuadere Masi da questa fesseria che ha fatto, ma siccome Masi ha utilizzato un mezzo pubblico che è la RAI per una vendetta o personale o per interposta persona, quindi io chiederei, siccome sono due puntate che vengono di sospensione di questa trasmissione e di mancati introiti di pubblicità, e sappiamo che a detta di tutti Anno Zero produce molti utili per la RAI come pubblicità, sì. Ecco, io chiederei che qualcuno si interessasse di questa faccenda, perché la devono smettere tutti questi lacchè di stare a questo gioco.
Cioè, secondo lei Masi è un lacchè di Berlusconi?
Io sto parlando in genere.
Masi è un lacchè di Berlusconi?
Se è vera la teoria, come lei ha affermato poc'anzi, che in questa faccenda c'è anche lo zampino di Berlusconi, e se Masi, con la proprietà transitiva, se Masi accetta a fare questa, cioè fa una cosa del genere, voglio dire, può essere che Masi sia un lacchè, può essere, non lo so.
Vabbè, però, Francesco, lei è libero di esprimersi, forse più libero di noi da questo punto di vista, per cui
È espressione della maggioranza che governa il paese.
Ma sì, insomma, direttore generale è espressione della maggioranza, insomma, diciamo la verità, insomma,
questo,
non è che...
questa è la verità. L'editore, il capo è la politica.
Questo, il punto è questo: finché ci sono la politica, i giudici che impongono i palinsesti eccetera eccetera, ci sarà sempre un caso Santoro, un simil caso Santoro, un giorno, una volta sarà Santoro, un'altra volta Lilli Gruber, un'altra volta un altro personaggio, sarà sempre così più o meno.
La domanda che bisogna farsi è se questi manager della Rai stanno davvero facendo gli interessi dell'azienda o gli interessi di qualcun altro. È una domanda.
Ma sai, gli interessi
risposta,
no, ma anche perché sai gli interessi dell'azienda cosa significa? La Rai non
vuol
è
dire
che...
fare utili?
Sì,
voglio dire, cazzo, facciamo delle cose ben precise. Vuol dire fare programmi di successo, essere concorrenziali con le altre emittenti che sono sul mercato. Vuol dire accaparrarsi i migliori conduttori, ad esempio quando ci fu la sfida con Bonoli, Sfiorello, no? Questo ping pong di grandi uomini di spettacolo tra la Rai e Mediaset, questo vuol dire la concorrenza del mercato. La domanda che bisogna farsi è:
sì, ma il problema è la politica,
appunto,
la politica.
Ma questi manager che rispondono alla politica stanno facendo gli interessi dell'azienda, no? Grande movimento a Piazza di Pietra,
che succede?
Di macchine, carabinieri,
che succede?
Attenzione,
chi c'è?
Grande scorta,
chi c'è?
Quattro macchine,
sì?
Qualcuno, qualche ministro.
Redazione distaccata dalla Zanzara, Piazza di Pietra.
Niente,
intanto Luca Barbareschi, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Dove si trova, signor Barbareschi?
In questo momento sono a Roma.
A Roma, a casa sua? No.
Torno a Roma, a casa mia. Signora.
A casa sua a Roma.
Venga qui che ci beviamo un aperitivo insieme, che sono solo soletto.
È Parenzo che parla da Piazza di Pietra, signor Davide Parenzo, lei lo conosce, Barbareschi?
Conosco Parenzo, conosco Sandro Parenzo e conosco anche Davide Parenzo.
È lui, è lui.
Diciamo... L'aspetto qui, venga a Piazza di Pietra, sono solo
magari,
come un...
Magari c'ha da fare gli affari suoi, Barbareschi.
Ma che ha da fare, dai, venga qui.
Barbareschi, lei sa che Parenzo è un imitatore eccezionale, l'abbiamo scoperto
no,
qui.
No, eccezionale no.
Eccezionale, eccezionale. Per esempio, no, dopo, facciamo dopo. Senta, Barbareschi, ma secondo lei, detto così tra di noi,
sì,
questa cosa di Santoro l'ha decisa Berlusconi direttamente? O Masi?
Non credo, ma Berlusconi ha voluto fortemente, io questo lo trovo sempre sbagliato in questo, fare delle epurazioni dei famosi diti bulgari, trasformando in eroi persone che sono normali conduttori o giornalisti, per cui questa è stata una partenza sbagliata.
Sì.
Dopodiché, siccome io ho vissuto una cosa identica a quella di Santoro, ma senza diventare un eroe di Stato, quando lavoravo a Mediaset,
sì,
mi permette in diretta di... mi permise in diretta di dire non pagate l'eurotassa.
Mm.
E giustamente l'allora direttore generale Brugola mi cacciò da Mediaset e non fui più in onda per uso improprio del mezzo. Ora, a suo tempo ne feci una tragedia, però col senno di poi trovo che se uno va in televisione, dà dell'imbecille al direttore generale e dice che gli fa schifo dove lavora, forse...
Cioè, secondo lei Masi ha fatto bene a sospenderlo allora?
Sì, secondo me ha fatto benissimo in questo senso, nel senso dell'uso improprio del mezzo. Poi se vogliamo entrare nei limiti che dell'informazione, come ho detto prima, cioè, secondo me vanno fatte, cioè in questi anni si è trasformata soprattutto in Rai, perché poi in su altri canali questo non accade, una specie di zona franca in cui ogni conduttore, avendo un referente politico, ne fa una specie di casus belli.
Però lei dice, se uno va in televisione e dà delle domande a fare il culo, proprio
di Sole 24 Ore, no? Che è di proprietà di
Confindustria. Sì, di Confindustria, sì.
Confindustria. Se lei stamattina insulta pubblicamente
la Marcegaglia
e tutto il consiglio di amministrazione, dice che le fa schifo Sole 24 Ore, io troverei normale che domani mattina qualcuno la chiama e dice: guardi, carissimo, lei è licenziato e si trovi un posto dove si trova bene.
E le dico che questo accadrebbe, diciamo, non dico il giorno dopo, ma il giorno stesso. Insomma,
forse sì, ma guardi, ne parlavo a Bernabé la settimana scorsa, dico, io direi un mio show come facevo l'anno scorso,
sì,
se avessi insultato, probabilmente durante un break pubblicitario sarebbe arrivato qualcuno della sicurezza, visto che in diretta mi ha detto: guarda, Barbareschi, vado a prendere un caffè da un'altra parte, che la vediamo molto nervosa.
Senta, per cui il vaffanbicchiere di Santoro, perché prima Freccero, che era in collegamento con noi, ha detto: beh, insomma, poi in realtà non è un vero e proprio vaffanculo, diciamo, ma è un baffo un po' edulcorato, perché le forme hanno la loro...
Freccero è uno molto colto, si diverte molto.
Però
io credo che la vicenda Santoro si è incancrenita, tra l'altro non vedo anche molti di Future Libertà che intervengono su queste cose, ovviamente cavalcando, perché adesso fa comodo, cioè bisogna prendere il toro.
Dunque è sbagliato il fatto che alcuni esponenti di Future Libertà appoggino Santoro, questo era
indietro. No, lo trovano inutile in questo momento, cioè trovo in questo momento andrebbe ridisegnato quello che è il palinsesto, dare delle regole, dopodiché Santoro ha una trasmissione che ha un suo successo, la faccia dentro delle regole che ci sono, non sono per epurare Santoro, sono per far rispettare delle regole che... Come
però Parenzo, vedi che... Parenzo, la posizione di Barbareschi è originale rispetto anche a quello che abbiamo ascoltato da Bocchino.
Ma è un uomo di buon senso, ragiona con la sua testa, non è mica, voglio dire, è bello che sia così, è giusto che sia così. Dopodiché è anche vero che tra giornalista ed editore c'è sempre una dialettica continua, no? Per cui i nostri editori magari ci chiedono delle cose, noi cerchiamo di mediare, alle volte non in pubblico, magari ci mandiamo al vaffa. Forse Santoro ha esagerato, ma ha usato questa grande metafora per dire: io sono qui, sono un produttore di bicchieri, i miei bicchieri funzionano, i miei bicchieri vanno bene, perché mi vogliono cacciare e continuano a mettere
i bastoni. Ma se si fosse limitato a dire questo e non ad aggiungere
però,
ma vaffa
però,
bicchiere.
Scusatemi, Santoro lavora per un canale pubblico finanziato dallo Stato, cioè non nascondiamo la verità, perché quando c'è stata la sinistra al governo, la sinistra ha epurato produttori, cioè ha messo nei posti chiave tutte persone di riferimento, questa è la verità, perché è sempre stato fatto.
È vero, infatti
e nessuno
la RAI, cioè.
Si è mai lamentato, perché questa è la storia, è l'unica cosa che accade sempre, perché quando la sinistra va al governo occupa militarmente gli spazi e nessuno si lamenta, quando la destra va al Parlamento si vergogna di occupare, allora cerca, alla sindrome di la Repubblica, cioè cerca di trovare il consenso del giornalista di Repubblica per farsi fare un'intervista e diventa e dice cose fra virgolette di sinistra per sembrare buono.
Senta Barbarischi, no? Ma secondo lei Berlusconi ha un po' l'ossessione di Santoro?
Magari Berlusconi credo in questo momento abbia
altro da cui pensare.
Non abbia un contatto forte col paese per colpa delle persone che l'hanno
o con la realtà addirittura o con la realtà.
Ma col paese, cioè lui è stato circondato da colonnelli, vicecolonnelli.
Ma chi è quel consigliere più lei è sempre concentrato.
Io leggo sui giornali che adesso è diventata la Santanchè, prima erano Gasparri e la Russa che
come giudica questa cosa della Santanchè?
Non ho idea, cioè trovo che un uomo della forza Berlusconi dovrebbe avere l'umiltà, so che è una parola strana da usare vicino alla parola Berlusconi, di dire vorrei vicino delle persone che mi diano il contatto vero del paese e mi dicano, perché per esempio una cosa che nessuno dice a Berlusconi è che all'interno di Forza Italia c'è una buona metà, ma guardi non esagero, che lo detesta
e addirittura
lo detesta, certo, perché vede, quando uno costruisce un'azienda politica dicendo a te darò questo, a te darò questo, ma poi i posti sono limitati, no? Perché finiti i posti, gli altri li devi
motivare. Cioè lei dice, siccome la cifra di Berlusconi è quella di promettere diciamo a tutti, metà delle persone non la possono vedere.
No, ma non è perché non hanno, cioè, se non c'è una vera condivisione creativa in cui vi è rispettato il ruolo del deputato, dopodiché il deputato, quello intelligente, dico ma che sono qui a fare il cretino, non a fare...
Per cui secondo lei metà dei deputati del PDL lo detesta?
Saranno i primi a tradire, guardi.
Senta, così, ma...
E le dico questo, perché quando dissi a Bonaiuti, dico guarda che smettete di dire a Silvio, e mi permetto di chiamarlo Silvio perché lo conosco da prima che voi faceste i politici, e so che poi è un uomo distinto sulle cose, digli che siamo intrigati, perché quando scoprirà che siamo in 44 e poi 45 e poi 50,
che è sempre 44,
gli verrà uno stranguglione, e così è successo, dici, ma siccome è come la vecchia fiaba del renudo, no e poi
ma senta, il più nefasto secondo lei, secondo il suo punto di vista, di consigliere di Berlusconi chi è? Quello che figura è?
Non so, il più nefasto sicuramente sia la Russa che Gasparri, non ne hanno fatto un grande favore.
La Russa però, la Russa è il peggiore secondo lei?
No, non, guarda, io Ignazio l'ho conosciuto bene, siamo stati anche molto amici in un periodo della nostra vita, ma trovo, non lo capisco, cioè non capisco perché conoscendo Ignazio lui abbia preso queste posizioni, sapendo benissimo qual è la politica e quali sono le cose di cui ha bisogno il paese.
Per esempio l'ultima volta che ci ha parlato, qual è stata la sua impressione sulla Russa? Che cos'è che le dà più fastidio della Russa?
Ma credo non gli interessi il mio pensiero, per cui ci siamo parlati l'ultima volta a Deviso, credo ormai 3-4 anni fa.
Io addirittura?
Sì. No.
Senta, perché...
quello che molti politici non capiscono è che dopo la hubris c'è la nemesis. Ma
dopo la hubris c'è la nemesis, fantastico, traduca un po' per il grande pubblico.
Diciamo, dopo la grande arroganza poi c'è anche la grande resa dei conti, e tutto torna, capisci? Per cui...
Senta, Feltri come lo giudica lei? Ho letto delle cose tremende che ha detto su Feltri.
Ma non lo trovo, non mi interessa il suo tipo di giornalismo, sinceramente trovo che faccia del male al paese e faccia del male anche al suo giornale che sta lentamente diventando come era La notte di Nino Nutrizio, cioè era un giornale che poi viveva di scandalismi, lo compravi per quello, ma poi se volevi leggere un fondo interessante compravi il Corriere.
Ma è vero che lei ha fatto riferimento all'Ombroso addirittura?
Ma era una battuta. Diciamo.
Cioè l'Ombroso?
La uso molto recentemente perché siccome l'Ombroso era considerato, è stato certo messo da parte, invece trovo che avesse delle teorie interessanti.
Per esempio applicata a Feltri qual è?
Beh, insomma, non ha uno sguardo che promette, insomma.
E dunque l'ombrosiaramente, basta guardare l'espressione di Feltri e?
Non mi comunica un granché.
Che comunica invece? Comunica cattiveria, che cosa? Sallusti, per esempio, che comunica?
Sallusti mi comunica sofferenza, poveretto, perché tutta la vita che prende le cause di Feltri, perché credo.
Magari ci crede, insomma.
Magari gli piace, no?
Magari gli piace. E invece la De Gregorio, che c'è questa lotta adesso negli ultimi giorni tra Concita De Gregorio e Sallusti, lei avrà seguito sicuramente.
Sinceramente no, guardi, no. Perché
Bene, meglio perché, per lei, meglio per lei,
non
meglio
mi
per lei. Meglio, meglio per lei. Senta, ma
sto
secondo
seguendo con più interesse i nuovi conti che ci fa la BCE sulle manovre finanziarie. Mi spaventano abbastanza.
Noi invece ci occupiamo di queste cose.
Il problema dello yen, dollaro, euro.
Noi invece...
vorrei vedere affrontare questi temi qui perché sono i temi forse più importanti di cui il giornalismo dovrebbe occuparsi.
Ah, quello sicuro. Noi siamo però un po' terra terra e...
No, ma lei è bravissimo.
Senta, però dopo la pubblicità, lei capisce che ogni tanto c'è la pubblicità qui anche nella radio di Confindustria. Lei è un fotografo.
Io vengo dal TV commerciale.
Allora, mi spiegherà questa frase che ha detto nel programma di Klaus Condicio. Sappiamo che Klaus Davi fa sempre le sue interviste un po' particolari, però sulla caccia agli ebrei. Lei ha parlato di caccia agli ebrei, non so a proposito di cosa, ci spiegherà tra poco. Eccoci qui alle 21 minuto, 800 24 0024, questa è la Zanzara, in collegamento dalla sua casa di Roma, Luca Barbareschi, Futura Libertà, David Parenzo da Piazza di Pietra, sempre lì David, sì, fermo, non succede nulla, sì, non succede niente?
No, mi sto allontanando perché devo andare a Portico d'Ottavia.
A che fare?
Stasera c'è,
a che fare?
Beh, tanto ho una cena con degli amici e poi c'è il concerto del mio amico Raiz degli Alma Megretta.
Mamma mia. Vabbè, però meglio di stare seduto come al solito nelle tue serate romane a vedere la televisione.
Da solo, sembra che sia tutte le sere da solo.
Oggi è mercoledì, non c'è niente di particolare.
Un'immagine di me di sfigato di primo livello, per età c'è anche una vita parallela che non si può spiegare.
No, per carità, no, non si può spiegare. No. Barbareschi, lei che se dovesse...
Deve andare, Parenzo, deve andare a mangiare al Baghetto, che è un ristorante.
Lì sto andando, vuoi venire?
Buonissimo.
Al Baghetto, al Baghetto. Ma perché vuoi invitare Barbareschi a raggiungerti? Prima l'hai fatto già. Ho capito, ma avrà le sue cose da fare, alla sua famiglia, ai figli.
Sono malato stasera. Però Davide, la prossima volta ci vediamo. Ma vai al Baghetto perché è il miglior ristorante kosher del ghetto, sai che abito
lì, sono lì. Dire Barbareschi? Paga Barbareschi.
Ma non viene stasera, dice che sta un po' male, tra l'altro.
Ma no, ma tu Davide, vai e di che sei uno schnorrer. Sai che gli schnorrer nella tradizione ebraica...
Uno scroccone!
Esatto, e tu dici che però lo schnorrer deve avere sempre un posto a tavola apparecchiato per lo schnorrer. La vecchia tradizione.
Cultura ebraica, lobby ebraica alla Zanzara, ma io ho la bandiera israeliana dietro la mia scrivania, caro Barbareschi.
Piove
per cui,
qui piove, c'è un ombrello.
Per cui con me sfondate una porta aperta, io ho la bandiera israeliana dietro la mia scrivania, per cui figuriamoci.
Bene, viva Israele.
E allora, viva Israele allora. Sempre.
Ma piove però, eh?
Eh? Anche?
Piove, non c'è neanche un immigrato che venda un ombrello.
Pensavo che
cacciati via Maroni.
È una città invivibile dove sono immigrati senza che
senta Barbareschi,
eccolo qua.
Che succede? Aspetta. Sta comprando un cappello.
No, eccolo qua. Quant'è?
Non si stupisca, Barbareschi, queste cose succedono tutte le sere.
2,50.
Senta, voglio chiederle una cosa, ma lei quando deve scegliere un telegiornale, cosa sceglie oggi? Alle 8 la sera,
sì. La verità?
Nessuno.
Fox. Fox perché mi piace lo split screen, lo schermo diviso, mi vado a scegliere le cose.
Però non è che parlano di cose italiane.
No, mi piace molto, beh, insomma in Italia Fox c'è lo schermo, il tastino verde, uno schiaccia, ha sei finestre, su quelle sei finestre si sceglie i temi.
No, Fox, ma lei sta dicendo Sky TG24 allora?
Sì, beh,
ah, Sky TG, Fox, vabbè, ok, Sky TG24, insomma, Sky TG, Murdoch, no, per carità, va benissimo, noi le proponiamo prima
e
di...
E la 7, sinceramente,
ed ecco
perché telegiornale... mi piace molto.
Ed ecco i titoli di stasera, via.
Per una notte Genova nelle mani dei teppisti serbi, poi lo scontro diventa politico, evitata una strage, dice il ministro Maroni, risponde il vice premier serbo, una cosa del genere a Belgrado non sarebbe mai successa. In un'aula della Camera semi vuota il ministro della Russia parla degli alpini uccisi in Afghanistan. Il deputato Paglia, ex militare vittima di un attentato a Mogadiscio, si guarda intorno e dice: ma i politici si meritano il sacrificio di questi soldati? Continua la tregua armata tra PDL e Future Libertà, accordo fatto sulle commissioni parlamentari, ma Fini avverte Berlusconi mani libere sul voto per i sindaci. Tensione sull'università. Rai spegne il microfono di Santoro, dal 18 ottobre stop anno zero per due puntate, come risposta al famoso vaffa, il conduttore dice è un attentato alla TV.
La vicenda del tassista massacrato a Milano per aver investito un cagnolino, il muro di omertà che ostacolava le indagini comincia a sgretolarsi. Il sindaco di Adro non rinuncia al sole delle Alpi, rimossi i simboli padani nella scuola, ora il primo cittadino pensa a un monumento all'ingresso del paese. Uno a uno tornano alla luce i 33 minatori da 70 giorni intrappolati nelle viscere del Cile e il giorno della loro libertà si trasforma in una sorta di grande fratello globale. Appena riemerso un minero dice: ma io non sono una star. C'è.
Questi i titoli, sempre molto efficaci, bisogna dire, di Mentana. Avete sentito anche su Santoro, ma insomma diciamo la verità, è una guerra tra Santoro e Berlusconi. Questa è la realtà dei fatti, una guerra che va in onda, così possiamo dire, ormai da tanti anni e che ha diversi capitoli, diverse evoluzioni. Una di queste evoluzioni è quella di che poi non, alla fine non magari renderà Santoro ancora più vittima di quello che già è, questa sospensione.
Ne sopravviverà uno solo.
Tu dici ne sopravviverà uno solo.
Uno solo, Michele, sopravviverà lo scontro.
Santoro, dice Barbareschi, sopravviverà Santoro. questo è possibile. Senta, Barbareschi,
mi ha fermato un tassista che stava ascoltando la radio rito,
durante la
si sente, si sente un bambino, si sente un bambino, è suo figlio.
Ho sgravato, sì,
che dicevi, Parenzo?
No, che mi ha fermato qui un tassista che mi dice: ah, allora è lei, perché stavo facendo a Piazza di Pietra, è qui. Aspetta un attimo, volevo salutarti, dice
sì,
che ti segue sempre.
Certo.
Aspetta una posso passartelo un attimo?
Sì, sì, come no.
Eccolo qua.
Eccoci. Con chi parlo? Con quale tassista parlo? Di che macchina?
La Vicenza 3256.
Come? Vicenza?
Licenza 32.
Vabbè, no, la licenza che mi frega, la macchina come si chiama?
No, non ho il radiotaxi.
Non è il radiotaxi, licenza 30, solo con la licenza lei, si presenta esatto. Con la licenza. Come si chiama, esatto. Di nome, il suo nome di battesimo?
Enrico.
Enrico, bene, ma Parenzo le sta simpatico oppure no?
Non lo conoscevo di vista, l'ho conosciuto in diretta praticamente mentre acquistava l'ombrello che cercava un ragazzo che è un immigrato, sì, che vendeva l'ombrello. E
ma alla radio le sta simpatico o no, Parenzo?
Molto, molto, molto.
Molto simpatico. Ma è più bravo a fare grillo o a fare cacciari?
Mi piace più quando fa grillo, ma anche cacciari. Sinceramente gli stavo dicendo che la trasmissione, da quando ha assunto questo tono un pochino più cabarettistico, la seguo ancora in maniera più fedele.
Bene, bene, grazie, grazie.
Ciao, grazie.
28 minuti, vabbè, insomma qui c'è anche una discussione sul modello, sui format, è tutto in diretta. Barbareschi, quando lei in questa intervista con Davi, no? Dice: come è avvenuto ai tempi del trio Lescano, l'avvicinamento verso i regimi si accelera quando si comincia a non dare una notizia o a nasconderla. Si chiede al questore o al politico di turno di stilare una lista di persone non gradite e poi si arriva alla caccia all'ebreo. Ora mi sembra un po' esagerato. Lei, insomma,
no, io raccontavo, sai, Klaus è simpatico, ma sintetizza tutto perché gli piace buttare il sasso nello stagno.
Beh, certo.
Dice: sta partendo un nuovo, poi la passo dopo e stiamo avvicinandoci all'olocausto.
Titolo Barbareschi, titolo, due punti.
Barbareschi inneggia l'olocausto.
Inneggialo. Siamo, no, quasi all'olocausto. Cosa voleva dire?
È pericoloso lavorare di dossier, di cose, perché si porta il giornalismo su una strada sbagliata, così come un certo tipo di, non so come dire, di liste proibite, così, ma da tutte le parti, anche quando lo fa Berlusconi. Cioè, io credo. Sono cresciuto negli Stati Uniti, ho amato quel paese proprio per la libertà assoluta che c'è da parte di artisti, registi, scrittori, di dire, no, la libertà di parola che è fondamentale. E non a caso il sito del blog dell'Huffington è oggi un blog seguito da 20 milioni di persone a Washington. Cioè, e se l'Huffington fa un messaggio su Twitter di un certo tipo, sono dolori, perché la gente ha una partecipazione creativa alla vita politica, a tutto quello che accade, insomma. E invece qui c'è un po' il tentativo di far parlare i soliti, di non entrare mai nel merito fino al fondo delle vicende.
Ma senta, a proposito di parlare i soliti, io ho l'impressione che, per esempio, tra di voi di Futuro e Libertà c'è una persona che è presente in ogni talk show che parla. Non parla un po' troppo questo signor Bocchino, secondo lei?
Ma guardi,
perché io, poi ognuno è libero di dire quello che vuole.
Io sono il responsabile di tutto quello del settore telecomunicazione e cultura.
Ma non è che chiedere permesso a lei,
di suggerire di far sì che lui, ovviamente come capogruppo, è il capogruppo per cui ha una visibilità maggiore, perché porta la sintesi di quello che è il lavoro del gruppo. Però secondo me sarebbe importante diversificare e mandare ognuno per quello che ha uno specifico del suo tema. Io su telecomunicazione e cultura passo la mia vita a studiare, a lavorare. Se uno mi chiama per parlare di problemi della catena di montaggio di Mirafiori, sono meno preparato.
Per cui parla un po' troppo Bocchino, troppo presente.
Io credo che l'eccesso di presenza sia rischioso in certi casi, perché poi identifica il partito con una persona e invece è bello che un partito si identifichi con una.
Ma in qualche caso è stato dannoso per Fini, secondo lei, Bocchino?
Ma non direi, dannoso, anche perché Bocchino sta facendo un lavoro molto grosso. Guardi, io non ero grande amico di Italo, glielo dico sinceramente.
Sì.
E adesso, lavorandoci insieme tutti i giorni, vedo che Italo è un lavoratore indefesso.
Ma quando dice per esempio, e poi concludiamo, che Berlusconi ci voleva fare fuori ma ha fallito, coglie un punto di verità? Cioè, davvero Berlusconi voleva far fuori Bocchino, cioè alcuni esponenti?
Assolutamente, ha ragione.
Oltranzisti.
Dice il vero.
E in che modo voleva farli fuori?
Beh, sperava, insomma, l'abbiamo visto sui giornali, cioè pensava che a un certo punto una reprimenda con una serie di minacce e noi saremmo tornati. Ha detto delle frasi anche comiche, quando ha detto le pecorelle torneranno all'ovile, insomma ha usato varie immagini divertenti, però mi sembra che le pecorelle siano state a casa propria, insomma.
Bene, grazie, buona serata, vada da sua figlia.
Grazie
Parenzo, un attimo solo,
saluti Barbarezzo.
Pubblicità, poi torniamo. Angelo, provincia di Chieti, Davide da Genova, Maria della provincia di Milano, abbiamo anche Giovanardi da sentire, un gran calderone, ascoltatori soprattutto, a tra poco. Siamo qui in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24. Chi c'era per primo adesso? E vabbè, andiamo in provincia di Chieti. Angelo, buonasera.
Buonasera signor Cusiani, buonasera.
Dica.
Niente, due considerazioni per quanto riguarda il programma di Santoro.
Sì.
Dunque, Santoro fa ascolto per un semplice motivo, perché si riferisce sempre al nome Berlusconi. In tutti i suoi programmi, praticamente da quando lui ha cominciato a fare ascolto, c'è sempre di mezzo il nome Berlusconi.
Però questo può essere in parte vero, Angelo. Ci sono delle puntate di Santoro che hanno avuto grande ascolto, in cui il nome di Berlusconi in realtà non è stato nemmeno pronunciato.
Uscirà alla fine, probabilmente. Però alla fine, perché la gente si aspetta sempre di sentire.
Comunque, Angelo, questo non è che riguarda solo Santoro, riguarda tutte le trasmissioni di talk show politici. Qual è il talk show politico negli ultimi 15 anni in cui non si è parlato di Berlusconi? Insomma, mi sembra abbastanza scontato.
Dall'84, dall'86 in poi, il programma praticamente orientato a livello politico si parla sempre di Santoro,
dal 94 in poi, dice lei.
Sì.
86
in poi. Cioè a Berlusconi, secondo il mio punto di vista, gli dovrebbero dare una quota di
in
denaro.
Che senso?
Perché? Perché si adopera il suo nome. È una, un continuo adoperare il suo nome. Quindi
Angelo, questo è scontato, è Presidente del Consiglio adesso. Insomma,
adesso è Presidente del Consiglio. Quando non lo era si tirava fuori un altro argomento che riguardasse Berlusconi. Quindi praticamente il programma è di Santoro, ma come titolo...
Il copyright è anche di Berlusconi.
Esatto. Quindi si dovrebbe dividere gli introiti della RAI...
Non penso, che,
Berlusconi.
Sì, non penso che Berlusconi abbia bisogno anche degli introiti della RAI. Gabriele da Milano, buonasera, grazie Angelo. Gabriele?
Buonasera,
dica.
No, volevo soltanto dire che a me sembra che De Masi non poteva fare altro che avere una sospensione a Santoro. Perché si è beccato un vaffato il paese in diretta davanti a milioni di spettatori. È una scelta obbligata, cioè meraviglia anche che se ne parli, proprio perché immagini un'azienda normale, cosa succederebbe se a un certo punto un dipendente, perché Santoro è un dipendente,
non dimentichiamo, è un dipendente, sui generis, ma è un dipendente, certo.
Sì, perché visto che quando è stato licenziato è stato poi ripreso attraverso la sentenza di un giudice, questo è un tipico...
No, non è stato mai licenziato in realtà, Non è stato mai licenziato dalla RAI Santoro, attenzione, è stato, diciamo, è stato soppresso il suo programma.
Sì, è vero.
Il RAI non si licenzia mai nessuno, Gabriele.
Ah sì, questo è vero.
lei dice comunque è legittimo, perché in una norma, ma il punto fondamentale, Gabriele, che bisogna capire, che lei ragiona come una, come fosse, diciamo, un'azienda normale, un'azienda privata. La RAI non è un'azienda come le altre, dominano i partiti, è tutto anormale, ci sono i giudici che decidono il palinsesto, come nel caso di Santoro, con una sentenza in cui si dice che deve andare in onda a quell'ora, questo quell'altro, cioè, è tutto anormale, no? Poi c'è la normalità di Berlusconi, insomma, per cui in questa situazione qua dire sì per un vaffa ti mando a casa potrebbe essere logico, ma dentro il gran calderone della RAI anche una cosa di questo tipo finisce per essere strumentalizzata. Traffico. Eccoci qui, 20:20, 800 24 00 24. Continuiamo con Davide da Genova, buonasera.
Buonasera, un saluto. Dica. A tutti i radioascoltatori. Allora, volevo parlare di quel macello che c'è stato ieri sera a Genova. Ero presente in Gradinata Nord, che era a fianco, diciamo, ai serbi, no?
Sì, devo dire una cosa su questo, Davide, prima di sentire la sua opinione. Sì. Parenzo, il Partito Democratico d'Italia dei Valori vogliono le dimissioni di Maroni. Io trovo che sia veramente una cosa folle, a parte che chiedere continuamente le dimissioni dei ministri mi sembra che sia ridicolo.
Sì, è vero, lui non era in piazza, quindi voglio dire.
No, ma voglio
però
dire,
è il capo diretto di chi? Dei prefetti e del questore.
Sì,
quindi
d'accordo,
una responsabilità politica.
Sì, se c'è una responsabilità.
Dovrà dare delle giustificazioni, dovrà spiegare che cosa è successo almeno.
Certo,
sì, le azioni che ho visto oggi non mi sembrano, come dire,
no, non
plausibili.
C'è, non c'è dubbio, però non è che si può chiedere per una cosa di questo tipo
e
subito.
E quando è che si chiedono le dimissioni di un ministro?
No, il ministro degli interni.
Perché ha detto che Marco Biagi era un rompicoglioni.
Ho capito, ma questo che c'entra con la gestione dell'ordine pubblico dalla piazza di Genova ieri?
È ministro degli interni, mica
sì, però insomma, diciamo la verità, è una richiesta ridicola, cioè, quella delle dimissioni di Maroni. Non ha nessun senso politico.
Caso,
politico.
Sì, però l'incidente, cioè che qualcuno ci spieghi esattamente chi ha sbagliato, perché in questi casi poi è sempre impossibile ricostruire chi ha sbagliato.
No,
per
ma
noi giornalisti è facile,
allora,
sapere quando
la prima
cazzata ti querelano, hai sbagliato.
Sì, d'accordo. Leggo oggi, leggo adesso per esempio sul sito del Corriere della Sera che l'UEFA già oggi ha detto che ci sono responsabilità anche da parte del paese ospitante, cioè del paese organizzatore in questo caso dell'incontro, cioè l'Italia, e che c'è una tensione tra l'Italia e la Serbia perché il ministro degli interni serbo dice la polizia italiana non doveva far entrare quelle persone allo stadio, doveva perquisirli, insomma c'è una responsabilità anche della polizia italiana su questo punto.
Ci voleva mica il ministro serbo per sapere questa cosa.
No, ma infatti da stamattina, io ieri sera mi sono stupito del fatto che ci sono 100 milioni di controlli per entrare allo stadio,
certo,
per le persone normali, e queste bestie sono entrate allo stadio senza il minimo controllo perché hanno potuto portare bengala, taglierini, coltelli e cose varie, insomma questa è la cosa più sconvolgente.
Che
no?
Si dimetta il questore, che si dimetta il prefetto, o che ci spieghino che cosa è accaduto, perché non hanno fatto i controlli.
Davide, lei che impressione ha avuto?
Ho avuto occasione di vedere il corteo dal 20 settembre venire giù, perché ero lì in zona, cioè, un poveretto in bicicletta che veniva su, quando ha visto quello sembrava Pantani per scappare, è volato sul marciapiede, ha fatto un volo tremendo, perché questi qua lanciavano bottiglie.
Sì.
Poi una cosa su questa tessera del tifoso, no?
No, ma lasci perdere ad essere tifoso, in questo caso non c'entra niente ad essere tifoso.
No, infatti però è una cosa che funziona. Infatti i Sanduriani hanno collaborato come non mai a fare Italia, una cosa spettacolare. La cosa triste, secondo me, è che c'era questi bambini che sono stati invitati per coprire i biglietti,
per riempire
lo stadio.
Certo.
Che era, c'era l'Inno dell'Italia che sembrava di sentire lì dei distinti, lo Zecchino d'Oro che cantava, e c'era questo qua, questo bufalo nero che era messo appeso lì tranquillamente come un elettricista, poi fotografi, tutti che gli andavano in giro.
Lei dice dove sono stati? Dove erano?
Tirare un po' d'acqua, sputarci dell'acqua addosso, qualcosa.
Beh, certamente il fatto che sia rimasto impunito per una mezz'oretta là sopra è stato un po' paradossale. Insomma, diciamo la verità. Adesso io non voglio gettare la croce addosso a nessuno, però oggettivamente vedere questo tizio, questo energumeno ciccione nero serbo, col teschio, col passamontagna, per un mezz'ora, tre quarti d'ora spadroneggiare lì, non è stato bellissimo, diciamo. Anche come immagine, al di là poi del fatto che incitava gli altri a tirare i bengale, eccetera. Altro ospite della serata.
Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
Onorevole Giovanardi, ma ci ruba le idee?
Prima posso dire una cosa, avendo fatto anche il carabiniere di Leva.
Che è successo? Mi dica, su Genova.
Quando senti dilettante lo sbaraglio.
E chi sarebbero?
Quei signori che prima criticavano la polizia a Genova. quando in altre situazioni analoghe in Europa ci sono state decine di morti negli stadi,
sì.
Ora ieri, sì. In una situazione terribilmente difficile, perché sfido chiunque andare a prendere quell'energumeno sugli spalti mentre la manifestazione era in corso, ieri
sì.
La polizia è riuscita nella a far sì che non era facile che tutto si risolvesse senza un morto, senza un ferito, senza incidenti che avrebbero dovuto essere gravi.
No, ma questa è un'analisi che ci può stare, Giovanni. Io non dico che siano stati commessi solo errori, però qualcosa nei controlli prima di entrare allo stadio non ha funzionato.
Ah, sicuramente, quando le persone prima di entrare divelgono i cartelli stradali, si armano durante il percorso e poi si presentano così, il problema tecnico, non politico, perché il ministro si rifà a persone.
No, ma certo, certo.
E se era per l'incolumità degli italiani e delle persone possibile lì davanti incominciare a tentare di disarmare questi energumeni, quindi facendo scoppiare immediatamente degli scontri, o se era più saggio controllare la situazione.
Beh, più saggio controllare la situazione significa portarli dentro lo stadio, ma quelli dentro lo stadio poi quelle cose le usavano, insomma, sottosegretario.
Alla fine il risultato è stato che la situazione si è risolta senza morti, senza feriti.
Ho capito, ma la partita non c'è stata.
I responsabili arrestandoli.
E la partita non c'è stata.
Ma questo non è un gran problema.
Hanno vinto loro, l'unico obiettivo di questi signori era interrompere la partita.
Invece all'AISE la partita c'è stata, con 15 o 20 morti sugli stadi, hanno giocato lo stesso in una situazione allucinante, dove la gente moriva soffocata.
Sì, ma non è che moriva là per questioni di organizzazione anche dello stadio, di come era fatto lo stadio.
Poi ci sono decine di migliaia di persone,
sì.
E davanti a decine di migliaia di persone il controllo viene meno. Faccio un esempio, dopo parleremo di droga.
Sì.
Quante volte ho chiesto, ma perché la polizia e i carabinieri non intervengono nei rave party quando c'è quel momento? Perché mi spiegano che se intervenissero in quel momento ci vorrebbero centinaia di persone per intervenire. Il risultato sarebbe di aggravare la situazione.
No, ma io infatti non è che sto invocando l'intervento repressivo, come diceva l'ascoltatore, nei confronti della massa, eccetera. Però non è che può essere. Ci sono state alcune cose clamorose. Cioè, il fatto che le persone normali vengano perquisite fino nei calzini prima di entrare allo stadio.
Perché le persone normali sono normali.
Ho capito, invece questi qua non sono.
Perché i delinquenti possono fare quello che gli pare.
E invece i delinquenti possono entrare con i razzi?
No, avrebbe immediatamente cominciato a fare guerriglia urbana lì.
Ho capito, ma questo è, se uno ragionasse così
allora. Una spiegazione logica, però, Giovanardi. Qui parlo all'ex carabiniere, diciamo, un uomo che è stato per le strade e ha gestito l'ordine pubblico. Ma non mi pare una spiegazione. Voglio sapere, non credo che il questore e il prefetto di Genova la pensino così, perché sarebbe gravissimo dire noi li abbiamo perquisiti perché altrimenti sarebbe scoppiato un casino. Onorevole Giovanardi, mi pare, no?
Umoristica. Si chiedono le dimissioni.
No, ma quello abbiamo detto che
ridico. Appunto, deve rifarsi.
Ma è meglio che si occupi della pipì dei conduttori che non dell'ordine pubblico,
Giovanardi. In quel momento. Perché se fosse stata gestita la cosa con oggi morti e feriti, è chiaro che il questore e il prefetto sarebbero stati accusati, il ministro, che la situazione è gravissima.
No, ma quello è vero. Però sì, però non è che si può ragionare solamente se ci fossero stati morti e feriti. Questa qua è un.
Se teniamo conto che non ci sono stati.
Sì, sì, d'accordo.
E la gestione di quella situazione dice, ma quelli avevano fatto una cosa premeditata. Ma che avessero fatto una cosa premeditata.
Allora, però mi risponda con un flash, Giovanardi. Secondo lei c'è stata una mancanza di informazione, di intelligence, sia da parte serba che da parte italiana, una collaborazione?
Da parte, io sto agli atti. Se dal Viminale, il capo della polizia, dice che l'unica informazione che avevano avuto da Belgrado è che era che arrivavano 200 tifosi a vedere la partita, punto.
Sì.
Non è una grande informazione, arrivano 200 tifosi.
Vabbè, si poteva fare qualcosa di più, si poteva impedire a queste persone di entrare allo stadio, per esempio, secondo lei?
Secondo me in quella situazione
no,
si poteva, però causando disordini ben peggiori di quelli che ci sono stati.
E invece le perquisizioni sono state fatte a dovere, non sembra?
Le
perquisizioni prima di entrare allo stadio.
Cosa, quando arrivano le persone in quella situazione e davanti allo stadio si pensa di arrivare a lì in quel momento, in quella situazione,
cioè li si fa entrare in massa, punto.
Il fatto che siano entrati alla fine ha comportato l'unico vero inghippo che c'è stato nella serata, è stato che la partita è stata sospesa.
Insomma,
perché la situazione che si era creata, però quando 2 mesi fa sono morti a quel concerto 30-35%.
No, ho capito, lei dice è stato, vuol dire, si è avuto un costo, diciamo, minimo rispetto a quello che poteva succedere, cioè alla fine
portato, in quel tunnel, quando la polizia si è messa a controllare, a chiudere gli accessi,
sì,
perché
sì,
ha pensato che controllando, fermando, ha provocato con la sua azione decine di morti.
Vabbè, sono altri numeri, erano, erano anche altri numeri comunque rispetto, sì, rispetto
però,
a quelli di ieri.
Perché la decisione va presa in quel momento lì, credo che dopo la moviola sia abbastanza facile.
No, ma quello è vero, l'abbiamo detto, non siamo qui in poltrona e non siamo i responsabili.
Per i questori, il prefetto, chi erano... quelli che erano sul
però
campo.
mi scusi sulla questione però dei controlli, abbia pazienza, oggi ho sentito delle cose pazzesche da parte del responsabile alla nazionale del Viminale, il quale ha detto beh insomma ci siamo trovati di fronte dei veri e propri criminali, i quali sono in grado di nascondere dei bengala così anche in alcune parti ed è difficile, insomma lì i controlli ci sono apposta per scovare i bengala o pezzi di ferro o spranghe anche quando uno se ne infila nelle mutande, altrimenti che ci stanno a fare i controlli. Comunque ci sentiamo dopo la borsa per parlare della questione della droga e di Beré Rodriguez, che c'entra lo scopriremo dopo.
Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì.
Parenzo?
Sì, eccomi.
Sempre da... dove sei adesso? Sei arrivato
adesso al ghetto? Sono arrivato qui a Portico d'Ottavia in attesa che parta il concerto di Raiz, ex Alma Negretta, al Festival di Cultura Ebraica.
Tu quando farai il programma su, su 7 Gold?
Sì, Titanic Italia.
Titanic Italia ancora rimandato per chissà quando.
Sì, per ragioni
oscure. No, non sei nella televisione pubblica, dunque non sei sottoposto alla legge draconiana di Carlo Giovanardi. Cioè, non
ma
ci
io
sei...
la farò la pipì, questo te lo prometto.
Cioè tu farai...
Per la prima puntata, siccome non mi sono mai drogato, sì, forse da ragazzo un paio di canne, anzi me le sono fatte.
Lei Giovanardi ha fatto qualche spinello da giovane?
No, non mai.
Vabbè,
beh, è una cannetta, sì,
no, io
da
no.
ragazzo,
no,
non
so, io no, io sono come Giovanardi.
Veramente?
Sì, come Giovanardi.
Questo spiega molte cose.
Può darsi, ma sono come Giovanardi nel senso che non fumando le sigarette, beh, questo non c'entra niente perché mi dicono che chi non fuma le sigarette può anche fumare solo delle canne. Ma
no,
comunque,
da ragazzo insomma, io qualche canna l'ho fatta, ma non
sì,
so.
Ma è la questione dell'idolo.
Io ho risparmiato soldi e salute, quindi.
Bravo, no, ma infatti questo è un messaggio vero da dare.
No, no, ma io non l'ho fatto per una questione molto semplice, non perché mi avessi dei problemi di tipo così morale o una mia idea. Primo perché non lo sballo, non mi è mai piaciuto, io non mi sono qua, diciamo, non mi sono mai ubriacato nemmeno. E, ti giuro, Parenzo, tu ti stupisci.
Che bravo ragazzo,
non mi sono,
ragazzo,
non
no,
mi
io
sono mai ubriacato.
Volta, sì,
no, io no. Lei si è ubriacato qualche volta, Giovanardi?
Sì, questo è capitato.
Da giovane è capitato di ubriacarsi.
Una volta un matrimonio da giovanissimo, proprio deve essere avevo 15 o 16 anni.
E in età più adulta?
No,
mai.
Volte, no, qualche serata in allegria, ma ubriacato però con gli alpini la sera quando si fanno le feste degli alpini.
Grappino.
Alla filata nazionale ci sta in allegria.
Certo, però ubriacarsi no, insomma.
Questa è una bella immagine, vedi Giovanardi qui è sincero perché ci dà un tratto di umanità della sua
insomma,
vita. Bello. Questo è bello,
il grappino,
bello.
Il grappino penso che lo non disdegni, no, Giovanardi, lei che...
Ma guarda che noi il nostro mestiere è difficile come il vostro, perché io ho appena letto sul Corriere della Sera un articolo di Vittorio Monti, durissimo, perché
su che cosa?
Dopo la morte di quel ragazzo di 19 anni due giorni fa a Bologna, che si era fatto uno spinello moderno, cioè che aveva fatto, poveretto, aveva preso una pastiglia che gli avevano venduto lì, l'ha messa dentro al bicchiere di vino o di alcol, e dopo 5 ore era morto, no? Allora Vittorio Monti scriveva, ma i politici ma cosa fanno?
Ma
non si vergognano?
Che c'entrano i politici? Scusi.
Appunto, dici di non fare le robe repressive, di intervenire duramente, di porre fine a questo scandalo della droga che ammazza 500 ragazzi.
Oggettivamente su queste cose i politici non possono fare nulla.
Da un lato. E dall'altro, quando invece i politici tentano di fare qualcosa, nasce la critica esattamente contraria.
Bisogna vedere che cosa propongono, naturalmente. Lei, per esempio, propone che i conduttori della RAI o comunque i conduttori, chi ha un contratto, poi ci spiegherà meglio, già ce l'ha spiegato, in realtà facciano la pipì prima di fare le loro trasmissioni. Ora,
soldi pubblici, io ho semplicemente constato che la normativa vigente, i camionisti, i carrellisti, gli operai nelle aziende,
questo lo
i creatori di pullman, ma anche i professionisti dello sport, i grandi calciatori.
Però questo già ce l'ha spiegato una volta, Giornardi, ma lei sulla questione della pipì.
Io dico che chi prende soldi dal pubblico a contratti miliardari deve dimostrare, come tutte queste categorie,
va bene,
che quando volge la sua attività non è inquinata dall'uso di droghe.
D'accordo, però
anche i giudici, allora, scusa, lei, anche i giudici, pubblici ministeri.
I giudici, certo, pure.
Ma
pure
giudici. Nell'idea di una società,
ma quanto costa sta roba?
Priva di droga, il fatto che per esempio uno capiti nelle mani di un pubblico ministero o di un giudice che sia cocainomane non è una cosa molto allegra.
Perché secondo lei è frequente la cosa?
Non dico che sia frequente, dico che se capitasse di arrivare sul tavolo operatorio con un chirurgo cocainomane o con un giudice che fa uso di cocaina c'è poco da stare allegri.
Ma secondo lei nella magistratura circola droga?
Io ho detto che la droga circola ovunque.
E dunque, e nella magistratura?
Ricchi, poveri, magistrati, politici, professionisti, non c'è categoria che non può essere toccata da questo problema.
Però adesso, al di là di questo, lei il copyright della questione della pipì lo deve chiedere a noi, però, della pipì a Floris, eccetera, perché lei l'ha spacciato come suo, ma in realtà è di Parenzo, mio.
Ma allora, se l'avete spacciato per primi voi, io chiedo venia e mi associo all'idea, senza fare spaccio però io rispondendo all'idea.
Giovanardi, io già ragiono da legislatore sulla applicazione della norma. Lei si immagina il buon Vespa sulla prima della sigla con il maggiordomo che fa la pipì, un funzionario della RAI che fa il test per vedere e poi...
La RAI non lo può fare, per la verità. E però mi immagino che... milioni di lavoratori sono costretti a farlo, chi vuole prendere la patente oggi è costretto a farlo, e lei sa che se la fermano chiunque, anche Vespa la sera, e gli chiedono di fare il test e non lo fa, gli viene immediatamente ritirata
la patente. Ma quello è corretto, ma scusi un attimo, ma lei
Santoro,
anche a Santoro vuole, lei vuole arrivare,
anno zero può cominciare, ecco la pipì,
scusate, ma lei davvero immagina che prima di entrare in trasmissione queste persone facciano
la pipì? Evidente che come lavoratori mica devono fare il test tutte le sere, però l'idea in una società, visto che la droga, il Papa ieri l'ha definita la bestia che sta divorando il mondo, perché
questo
droga
è un ragionamento che può essere valido, ma è
una bestia che sta divorando il mondo, che ci alimenta il terrorismo internazionale, che alimenta la 'ndrangheta, la camorra, la mafia, che sta massacrando e soffocando la nostra imprenditoria. Tutti questi,
e la soluzione è fare la pipì a Santoro,
sono
a
alimentati da chi usa la droga.
Ho capito,
perché chi usa la droga alimenta,
ma il protocollo
piovra,
il protocollo che lei userebbe, Giovanardi,
chi ha funzioni pubbliche o prende denaro dal pubblico, come giustamente ha detto il sindaco di Verona, a Morgan, vuoi venire a cantare all'Arena di Verona e ti pago
io. Ma Morgan, ma perché
no,
ma
Morgan l'abbiamo
Morgan ancora, perché ha fatto quella dichiarazione sulla droga,
esatto, ha detto, vabbè,
guardi Giovanardi, Morgan, la vicenda di Morgan l'abbiamo risolta noi qui alla Zanzara, lei lo sa bene, cioè abbiamo fatto
questo, avete un concorso di merito, mi fa molto piacere, però quello che ha fatto il sindaco di Verona lo trovo assolutamente corretto, e più si espande l'idea che,
ma ho capito, ma Tosi non è che ha proposto il test antidroga per Morgan, che pure insomma
ma se lui va a cantare a Sanremo o presenta Sanremo non ha nessuna difficoltà a dire che deve adeguarsi come gli altri.
E dunque Belen Rodriguez e Belen,
adesso ho già detto una volta che 5 anni fa, quando facevamo i discorsi sui bar, sui ristoranti, sui luoghi pubblici, sentivamo esattamente le stesse obiezioni, dicendo se eravamo pazzi pensare che la gente andasse a mangiare al ristorante
senza fumare,
avere la libertà,
senza
fumare. Di
allora, però,
a chi fa un danno? Scusa,
no, però, questo l'abbiamo già parlato. Giovanni, ti voglio chiedere una cosa:
la pipì,
Belen Rodriguez, dopo
non si tocca,
non si
tocca,
a parte che non si tocca,
non si può toccare.
Dunque, non ci tocchi Belen Rodriguez, lei, Giovanni. Non perde, lei so che è attento anche ai voti, se non vuole perdere i voti non imponga questa cosa a Belen Rodriguez di fare il test antidroga dopo quelli verbali.
Ma io farei fare a lei.
Dopo quei verbali.
Fare un sondaggio sugli ascoltatori, su quanti ritengono che la signora prima di eventualmente
firmare un contratto,
per ragioni televisive, condurre uno spettacolo come Sanremo, sarebbe giusto o no se facesse un test per dimostrare che non si droga.
Ma lei lo dice dopo quei verbali o in generale?
Vediamo come la pensa la gente.
Lei dice dopo quei verbali lei dovrebbe fare un test antidroga.
Quali verbali?
Beh, sono usciti dei verbali in cui ha affermato nel passato di aver sniffato delle cose del genere in un locale.
Questo può essere una ragione in più, ma lo applico a lei come lo applico a qualsiasi altro conduttore o personaggio che faccia spettacolo.
Cioè, secondo lei, i co-conduttori, anche Morandi dovrebbe fare il test antidroga?
Sì, ho letto che piglierà un milione, non lo so,
800.000 euro, sì,
800. Cifre anche modeste per condurre Sanremo, ed è il denaro che viene anche dai diritti televisivi, quindi sono, lo pago io col mio canone. Se lui si sottopone, dando una dimostrazione anche ai giovani che c'è questa sensibilità nei confronti della lotta
comunque
alla droga.
Comunque lei dice a Morandi, propone a Morandi, faccia il test antidroga.
Sì, mi sembra che
un attimo, Parenzo, un attimo.
Dimostrerebbe di avere una sensibilità di chi lotta a tutti i livelli contro il diffondersi e per la riduzione dell'uso della droga.
Secondo lei dovrebbe essere una condizio sine qua non questa per la conduzione di Sanremo?
Ma secondo me sì, perché è denaro pubblico.
E dunque, secondo lei Morandi
è... Ma io per il discorso mi dicono, ma perché non lo fai parlamentare? Io sono favorevole.
No, ma lei è d'accordo anche con i parlamentari.
Anche per i parlamentari, quindi...
Senta, invece un'ultimissima cosa, Masi ha fatto bene a bloccare Santoro o no?
Chi è?
Masi ha fatto bene...
Ma io ho detto viva Masi, perché... anche lì leggiamo De Rita che dice ormai l'Italia che è senza regole, si picchiano a cazzotti alla stazione del Signore, si picchiano i taxisti, ognuno.
E invece viva
dentro. Masi? E invece quando un altro signore che prende dal pubblico milioni e milioni in diretta manda a fan il direttore della RAI e il consiglio d'amministrazione, se non viene sanzionato, se sulla base del contratto, allora nella scuola, in famiglia, all'università, sui posti di lavoro, tutti si sentono autorizzati
a mandare a quel paese
quello che gli pare.
È un'altra, un'altra cosa, secondo lei è troppo poco 10 giorni?
No, io ho letto Masi che è un...
Vabbè, secondo lei, la sua valutazione...
Io ho applicato esattamente la norma che prevede questo tipo di sanzione nel caso di questo tipo di trasgressione.
Dunque, viva Masi, perché così è d'esempio per le famiglie italiane.
Sì, sì, perché... mi rifaccio a De Rita, che noi pensiamo che un paese possa essere tenuto assieme con la dimostrazione che uno può fare tutto quello che gli pare trasgredendo le regole e invece di essere sanzionato viene santificato, difeso da tutti, questa società non tiene più.
Grazie, traffico, così... traffico, come che dici Parenzo?
Ma no, dicevo il TG1, Minzolini non fa uso di droghe, assolutamente, eppure fa un telegiornale che è drogato di non notizie. Quindi voglio dire, vedi come il problema sia più complicato di come ce lo pone Giovanardi.
Però dice Giovanardi non manda a quel paese il direttore generale della RAI.
Ma ci sono delle regole anche alla RAI. Minzolini quando nasconde le notizie, ad esempio, c'è
Giovanardi,
un problema
legato oggi, oggi Bocchino,
no?
Oggi Bocchino ha detto che gli darebbe 30 giorni di sospensione.
E ha risposto, ho visto Masi... Menzolini dando i dati della presenza di Fini al TG1 che è superstar, arriva secondo
dopo Berlusconi,
soltanto dopo Berlusconi, con il doppio o il triplo di presenza di persone che hanno partiti ben più forti del suo.
Ha detto che Mills è stato assolto, cioè qui non è questione di presenti,
non è meraviglia che uno con la notizie, uomo di destra stia a difendere chi in maniera così spudorata da questa dimostrazione di delirio e d'onnipotenza. Parlo di Santoro.
Va bene, traffico, grazie Giovanardi, grazie. 20:48, traffico. Eccoci, volata finale con gli ascoltatori. Mariella, provincia di Milano, buonasera.
Sera.
Dica.
Vorrei aprire una piccola... Ho telefonato per Di Pietro, ma in realtà mi verrebbe da aprire una piccolissima parentesi dicendo che drogati ne conosco tantissimi. Tutti quelli... Essere drogati vuol dire attenebrarsi la mente. E ho il sospetto che molti di quelli che votano Berlusconi si siano un po' attenebrati la mente, ma era solo una parentesi, volevo parlare di Pietro.
Totalmente fuori luogo però, Mariella, perché
sì,
lei non può dare degli ottenebrati di mente a quelli che votano Berlusconi, mi sembra una cosa un tantinello così razzista.
Fanatici, cioè, sembra che non,
cioè
non
tutti quelli che votano Berlusconi sono fanatici, ma lei non sa cosa sta dicendo, cioè sta dicendo
probabilmente
una corbelleria assoluta,
io.
Insomma.
Magari conosco un gruppo ristretto.
Beh, sicuramente molto molto ristretto. Molto ristretto, non so quanto ristretto, comunque insomma, sa, i fuori di testa ci sono in ogni in ogni classe sociale, in ogni contesto, in ogni ambito e dunque in ogni elettorato, per cui non...
sicuramente saranno casi estremi.
Vabbè.
Volevo parlare di Di Pietro.
Sì, prego.
Mi ha lasciata un po' così la considerazione che ha fatto sul quando si è sentita la frase di Di Pietro che diceva tira in ballo anche Cristo. non mi è sembrato brutto, nel senso, volevo dare l'interpretazione del suo parlare di Cristo. Prima Barbareschi parlava del gruppo di Berlusconi che era in cerca di potere, tanti hanno seguito Berlusconi alla ricerca di potere in funzione delle promesse che ha fatto. Secondo me, quando Di Pietro parla di Cristo, ne parla come persona, persona degna, nel senso, ne parla come un idealista, cioè l'impressione che dà Di Pietro
mi scusi, Mariella,
è che sia l'antitesi di Berlusconi proprio nella ricerca di ideali.
No, però mi scusi Mariella, adesso non so cosa abbia ascoltato prima. La cosa di Di Pietro ci faceva ridere semplicemente perché per attaccare in questa sua nuova vena operaista Marchionne, identificandolo come il simbolo di tutti i mali, diceva a un certo punto, non mi ricordo nemmeno, vogliamo risentire un attimo, risentiamo, via.
I Marchionne devono sapere, gli italiani, è una grandissima brava persona che prende 420 volte più di un operaio. Io credo che ci deve essere un po' di ridistribuzione equa nel nostro paese. Non vuol dire essere comunisti. Gesù Cristo, prima dei comunisti, diceva che bisogna essere uguale un po' per tutti.
Ecco, appunto,
ma
non
è
bisogna
un ideale
essere
questo.
Come, scusi?
È un ideale.
Ma quale ideale? Ma di che...
È un ideale,
è una stronzata,
non
scusi.
Non esisterà mai nella realtà.
Ma è una stronzata,
ideale.
È una stronzata inaudita, è una cosa
perché?
Che non... Ma non c'entra niente, cioè la ridistribuzione, le cose, il fatto che Marchionne prenda 420 volte più di un operaio è l'economia bellezza, è l'economia moderna, Marchionne.
Esatto.
Ho capito, ma insomma, voglio dire,
non... E cosa contrappone?
Ma non mi sembra qualcosa contrappone Gesù Cristo a questo sistema. Insomma, voglio dire, non scherziamo su non scherziamo con le cose, non scherziamo con i santi, Marielle. Questa
non scherziamo,
è la mia idea.
Nel senso che Di Pietro ha ancora degli ideali.
Ho capito, ma a parte che Di Pietro operaista che fa la lotta così, proprio è una figura un po' bizzarra nata negli ultimi tempi, a partire dalla vicenda dell'Alitalia per questioni elettorali, perché insomma tutto si può dire di Di Pietro tranne che il suo partito abbia questo tipo di spirito, però insomma elettoralmente ci si posiziona e elettoralmente lui si vuole posizionare anche prendendo un elettorato che era quello della sinistra radicale, e va benissimo, però insomma adesso non esageriamo con i paragoni Gesù Cristo, Marchionne. Grazie Stefano da Firenze, velocemente.
Pronto?
Sì, dica.
Ci sono.
Sì.
Ciao.
Buonasera.
In attesa ho preparato il sugo toscano.
Com'è il sugo? Come?
Il sugo è fantastico.
Cioè? Mi spieghi bene.
Pronto?
Sì. Si avvicini con la cornetta per farci capire il sugo com'è, Stefano.
Pronto?
La sento, Stefano.
Sugo, io volevo parlare del Vaticano, però... In attesa ho fatto il sugo di carne toscano. Ti piace la ricetta, Luciani? Te la posso dire?
Me la dica, sì, certo, siamo qua in attesa.
Allora, un battuto fine con gli odori. Gli odori vuol dire cipolla, carota e sedano.
Sì.
Li mette a rosolare in un tegame con 6 cucchiai d'olio.
Sì.
Tu tieni fuoco basso, senza coperchio, e cuoci per mezz'ora. Tu ci butti il macinato di vitello.
Sì.
Va bene? E poi lo tieni lì per circa mezz'ora senza coperchio.
Sì, poi è pronto.
Aggiungi i pomodori pelati, sali, pepi, rimetti il coperchio invece, e poi in un'ora il sughetto viene. Questa è la ricetta tipica
del sugo toscano.
Tipica.
Manca il vino rosso, amico mio.
Scusi, Parenzo che ha dei...
No, non ci siamo.
Che ha una
manca il
costola.
Vino rosso, gallo nero.
Manca il vino rosso, nero. Stefano, è vero che manca il vino rosso?
No, il vino rosso sono più ignoranti, ci mettono il vino rosso.
Hai capito, Parenzo? No. Da un ignorante.
Come si permette? Io sono il Vissani della Padania.
Come, scusi,
questa
Stefano?
È la ricetta tipica del sugo toscano.
Senta, e la pasta migliore per fare questo sugo qual è?
No, si fa pasta corta. Insomma.
Pasta corta, pasta corta.
Sì, perché così il sugo entra dentro la pennetta. Cioè,
o la pennetta, no, o il...
No, non accetto contestazioni. Questo è il sugo.
No, chi vuole contestare?
Ci mancherebbe
altro. Noi con questo profumo eccezionale del sugo toscano di Stefano, che richiameremo domani per farci invece illuminare sulla politica o sulle altre cose di cui voleva parlare, con questo suo odore del sugo toscano che ormai, Parenzo, ci è entrato dentro le narici, perché questa descrizione di Stefano è stata fantastica.
Quasi.
Lo sentiamo,
lo
Stefano,
quasi. La magia della radio.
E partecipiamo della sua cucina. Ci salutiamo e ci sentiamo domani 18:30. Buona cena, kosher, viva Israele, ciao.
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 Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.